Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Eccomi qua, mi presento, sono il macellaio Serafino. Faccio sto mestiere di mio padre da quando ero ragazzino. Con sto lavoro ci ho sfamato una famiglia, moglie, figli e parenti. Ad un tratto arrivano sti vegani che mi dicono di chiuderli i battenti. Mi chiamano killer, assassino, fai sto mestiere solo per il dio quattrino. E invece faccio tanta beneficenza con rispetto e dignità ai senza tetto che sono stati schiacciati dalla realtà. Perciò vegani, se tornate a insultare Serafino, pioliferi del mestiere e ve lascio un ricordino.
Allora, caro David, io inizierei con la caccia che si è scatenata a Macerata e dintorni, provincia italiana. Dunque, all'ascoltatore che ieri ha chiamato e che ha detto, poi tutto è da confermare, di avere avvelenato con delle polpette i cani che gli davano fastidio, addirittura di avere portato queste polpette avvelenate. Ci sono diversi casi in altre città italiane, in realtà, di polpette avvelenate date ai cani. Ovviamente uno scherzo terrificante, anche mortale, nei confronti di queste bestiole. Il signore ha detto che ci sono dei cani che li pisciavano davanti casa, gruppi di cani.
Bene.
Vai, facevano bene, adesso non esagerare. Perché
hai sentito cosa ha detto, il tono la facevano benissimo.
Beh, vabbè, dai, su Gabriele da Macerata, così si è presentato questo tizio. Le polpette avvelenate, la caccia all'ascoltatore.
Io ho fatto le scuole alte questo qui,
E tutti i giorni vengono a fare pipì e qualcos'altro anche i cani accompagnati.
Ma dove?
Loro...
Dove questo?
Casa mia.
A casa tua vengono dei cani a fare la pipì.
È normale, giusto?
Sono a piano terra.
Sì.
Sono a piano terra, quindi passano,
sì,
e fanno quello che
devono fare.
Fanno benissimo.
Come?
Fanno benissimo.
Devono cagare ogni giorno davanti a casa sua, è evidente. Se lo merita.
Io infatti che cosa ho fatto poi? Perché non bastano le parole.
Sì. Se lo merita.
Il comune ha fatto un dog park dove hanno messo, sì, le altalene, gli scivoli. E io ci ho buttato le polpette avvelenate.
Ma io incentivo, faccio un appello ai proprietari di cani.
Vabbè,
di venire, ma anche di uomini, tutti devono venire davanti a casa sua e mostrare il rispetto che hanno nei suoi confronti.
Più vengono e più metto polpette avvelenate in dog park.
Ma io non ho capito, ma quanti
li mettono loro?
Ma
io,
scusami, ma sto dog,
no?
Ma ho capito, ma tu hai ammazzato un po' di cani allora?
E chi se ne frega?
Vabbè, ma questo è un reato praticamente, Gabriele.
Ma perché loro vengono a pisciare a casa mia? Io d'estate sto con le finestre aperte perché è caldo, sento la puzza, quello è fatto bene.
Che tipo di veleno hai messo dentro le polpette?
Quelli che si usano per i grossi topi, che vendono in ferramenta.
Ah, tu hai fatto delle polpette di carne, no? Immagino, di macinato,
sì,
di carne,
sì,
di masuri.
E dentro ci ho messo questo.
E dentro ci ho messo questo. Quanti cani hai ammazzato così?
Ma non lo so, quel giorno parlavano, poi io vado a sentire là, no? Due o tre, che ne so.
Due o tre sono rimasti stecchiti?
Sì.
Stecchiti i cani al dog, stiamo parlando del dog park di Civitanova Marche.
Di Civitanova Marche.
Benissimo, amici miei, ecco qui l'assassino dei cani del dog park di Civitanova Marche. Si chiama Gabriele dalla provincia di Macerata. Vabbè, passiamo dall'assassino con le polpette dei cani alla politica italiana. Anzi no, passiamo all'incredibile dibattito che si è sviluppato a Roma dopo il tragico assassinio di Sara, quella ragazza che è stata bruciata viva dal suo ex fidanzato che non poteva sopportare la sua nuova relazione,
sì.
Perché di questo si tratta. Questa ragazza non è che è morta per l'indifferenza, è morta solo ed esclusivamente per il senso di possesso, per l'ossessione, per la concezione.
Beh, anche perché la gente non si è
No. Anche per, soprattutto per
ma
la
concezione. Dicono i magistrati.
Ma non dicono i magistrati, non dicono un cazzo. Ancora le indagini devono essere chiuse. Non dicono nulla i magistrati.
E quando dicono sbagliano. Lui.
Certo, assolutamente. Anche perché il magistrato non è che.
Due ragazzi, uno in particolare
qualcosa.
Che passava con il motorino.
Sì.
E ha detto: mi sono spaventato.
Ha fatto benissimo.
Non ha neanche dato l'allarme.
Questo è un altro discorso, ma ha fatto benissimo. Si è spaventato.
E non ha neanche dato l'allarme.
Sì.
E tu dici ha fatto bene.
Ha fatto molto bene. Molto bene, assolutamente, semplicemente per un fatto. Innanzitutto non è che ha visto.
Si chiama omissione di soccorso.
No, quello è un altro discorso. Non è che
si
ha visto.
Omissione di soccorso.
Davide, non prendere per il culo le persone. La cosa è molto chiara. Siamo di notte in un quartiere periferico di Roma, chiamasi Magliana, piena notte. Ma lascia perdere, chiami la polizia o non chiami la polizia.
Ti metti a urlare.
Non hai chiara la scena, perché non vedi uno che sta bruciando una ragazza, vedi delle persone che si agitano, delle urla, delle grida, può essere qualsiasi cosa, anche uno che ti vuole fottere, ingannarti e poi magari menarti, prenderti il portafoglio, rapinarti, eccetera, eccetera. Per cui non puoi sapere nulla, quartiere periferico di Roma.
Ma chiamare la polizia.
Ma questo è un altro discorso.
Ma
io non lo so chi l'ha avvertita la polizia. Il problema fondamentale è quello che dice questo PM Monteleone. Senti che cosa dice.
Un invito caldo a chi si imbatte in una ragazza che chiede aiuto, anche di notte, o che può avere motivo di pensare che si trovi in difficoltà, a non essere indifferente, a non voltarsi dall'altra parte, ma fermarsi e quantomeno chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Se questo fosse accaduto, forse Sara sarebbe ancora viva.
Che è come mettere alla gogna quelli che non si sono fermati.
Ma no, mi pare ineccepibile.
No, ragazzi, totalmente, ma di che stiamo facendo? C'è il diritto.
Una ragazza da sola per strada la notte. No, se non hai paura, se non vuoi fermarti, almeno fai rumore.
C'è
fai
il
lontano.
C'è il diritto, il sacrosanto diritto.
Sì, a farsi i cazzi propri,
no,
bravo.
Non solo a farsi i cazzi propri. Ad avere paura.
C'è
ma che ne sai che viene aggredito qualcuno? Ma che dici?
Ma
smettila.
Uno tira per portafoglio, tu gli dici, ma chi se ne frega tanto? E vai avanti.
Non far passare. Sono banalità. Sono dei luoghi comuni terribili. Ma sei di una banalità. Senti, Don Ciò, ma non è così, perché non è. Sono di notte, quartiere.
Di notte o di giorno?
Non hai. Perché non hai chiara la scena?
A maggior ragione di notte.
Perché
no?
Non hai chiara la scena che sta avvenendo?
La polizia subito.
Vabbè, d'accordo, è arrivato lui che risolve
ma
tutti
non
i problemi.
Lui. Ma come si fa a dire fotti, te ne vatti?
Non ho detto questo. C'è il diritto.
È incredibile.
Va bene, d'accordo. Allora fai i tuoi luoghi comuni, vai, distribuiscilo.
Ma non è un luogo comune, è una banalità. Ma
Don Ciotti.
Banale, dovrebbe essere scontato.
Va bene, Don Ciotti.
Don Ciotti.
Perché l'indifferenza anestetizza i cuori. È la malattia mortale oggi, l'indifferenza, con la delega che tocca sempre gli altri fare, e con una sorta anche di rassegnazione.
L'indifferenza che rende i cuori, ma
è vero.
Dai, su, dai,
è
basta,
vero, vero.
Banalità, basta, basta.
Aggredito,
ma non ha, nessuno ha visto qualcuno aggredito.
Ma
stai,
scusami,
dicendo una cazzata.
Un
nessuno
è tornato indietro.
Vabbè, d'accordo. Allora, lo sai tu che cosa è successo?
No,
lo sai tu.
Che ho letto,
lo sai tu.
Te, non ho letto.
Comunque, ragazzi, nei giorni
quello
scorsi.
Che ho letto sui giornali.
Sì,
oggi.
Sui giornali. Nei giorni scorsi. Nei giorni...
Anche tu avrai letto le
sì,
cose.
Sì, nei giorni scorsi. Abbiamo detto che la proposta del candidato sindaco dei 5 Stelle, Virginia Raggi, di fare gli assessori a tempo era una cazzata.
Totale.
Adesso invece devo totale. Fare l'elogio della signora Raggi. Avete capito? Qui non c'è nessun pregiudizio nei confronti di nessuno. Ha detto sulle Olimpiadi una cosa sacrosanta. Una cosa sacrosanta, ragazzi. Sacrosanta, amici miei. Sentite, è criminale parlare di Olimpiadi oggi in una città in cui... c'è la monnezza per strada, messa in ginocchio dallo sciopero dei mondezzai. criminale. Sentite.
Quindi io ritengo che oggi sia criminale iniziare a parlare di Olimpiadi quando Roma muore affogata di traffico, sì, di buche.
Quindi il problema non se lo pone adesso, però non è
nessuno,
no,
e dopo
ancora
pensiamo allo straordinario.
Il ragionamento è molto semplice: se vogliamo dare un colpo di grazia definitivo a Roma, allora arriviamo alle Olimpiadi. Proprio colpo di grazia definitivo.
No,
già
è esattamente il contrario.
Sì, certo, infatti.
Questa è la resa di una classe politica, in questo caso. La
resa
la
di una classe politica. No,
dice,
fa benissimo.
Come non riusciamo a pulire la città, non facciamo le Olimpiadi.
Fa benissimo.
È chiaro che invece se fai le Olimpiadi è un incentivo in più per pulire questa città, che è un letamaio. Quindi no, non facciamo le cose perché non possiamo. No. C'è la città che è sporca, dico, ti credo. La prima priorità è pulire la città, la priorità assoluta, no? Ma non è che per questo non fai le Olimpiadi.
Sì, sì. Ah, Mastella c'è anche, Mastella.
Ma Mastella che si candida.
Aspetta. Sindaco di Benevento che dice che dicono che sono vecchio, però senti che paragone che fa il Mastellone.
Allora, in via Vesano, avendo da mutuare altro, dicevano Mastella è vecchio. Io ho detto, guardate, la Clinton alla mia età e si candida al Presidente degli Stati Uniti. Allora, consentitemi che anziché candidarmi al Presidente degli Stati Uniti, avendo la moglie italo-americana, mi candido al sindaco della città.
Io e la mia ragazza ormai, lei in Italia, io in Lituania, quando ci salutiamo non ci diciamo più quelle stronzate come mi manchi, ti amo, buonanotte amore, ma ci diciamo soltanto traffico.
La Zanzara.
Giuseppe, non ci posso credere, sono qui a Lima con la mia fidanzata argentina e sto parlando di Teo, la Zanzara.
Hola.
Allora, il caso del gorilla e dello zoo di Cincinnati è incredibile, perché qualcuno ancora sostiene, perché pare che ci sia un video che dimostra che questo gorilla non poteva fare male a quel neonato caduto, alla bambina caduta dentro la fossa. Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, qui c'è un gorilla che incombe su un bambino piccolo. Allora,
sì,
sostiene.
Si poteva stordire forse.
Ma io non lo so, però. Ragazzi, però perché bisogna farsi.
Si poteva stordire con quelle, come si chiamano, quelle
ma stordendo magari piombava comunque addosso al ragazzino. Cioè, non possiamo.
Sì, ma comunque hai ragione, la priorità.
Dai, su, la priorità è quella. Si ammazzi,
no,
questo gorilla.
Se voglio discutere di tutto, vuol dire si poteva stordire. Negli zoo avranno, come dire, delle pistole che stordiscono, sì, e basta.
Ma non è che uno è cattivo di principio che vuole uccidere l'animale.
Ma no, ma certo.
Cioè, non c'è una cosa di uccidiamo l'animale,
uccidiamo
il gorilla, così siamo contenti quando vediamo sgorgare il sangue. No, non è così. Semplicemente quando c'è un bambino piccolo lì messo di fronte a un gorilla, non è che uno può divinare, no, può immaginare, ecco, adesso il gorilla sicuramente non gli fa male. È una frazione di secondo in cui si decidono certe cose, no? Si decidono certe cose in una frazione di secondo.
Ecco, nel caso ad esempio fosse capitato che nella gabbia Mauro da Mantova, ecco lì qualche dubbio tra salvare Mauro o il gorilla, io lì per lì qualche dubbio lo avrei avuto, però sono casi rarissimi, dico qui io.
Allora iniziamo, Maurizio Torino, vai.
Ciao, buonasera Cruciani, buonasera.
Dimmi.
Allora, riguardo la ragazza, che quella cosa veramente mostruosa che è successa a Roma, sarebbe meglio, io direi, di veramente stendere un velo pietoso, perché non solo è agghiacciante, ci fa tornare indietro.
Ma ragazzi, ma non ci fa tornare indietro, c'è una realtà molto semplice, spesso e ci sono diversi omicidi, tutti si scandalizzano, certo, tutti noi ci scandalizziamo per la morte di una ragazza, su questo non c'è dubbio, siamo impressionati, eccetera, eccetera. Esiste una cosa molto semplice, ci sono delle persone, in particolare uomini, ovviamente per i motivi che non stiamo qui a spiegare, eccetera. Sì, ma soprattutto
uomini,
però c'è la notizia, per esempio, di oggi che mi hanno dato di, non so, una modella, non so in che paese, che ha ammazzato il suo uomo, succede in piccolo, naturalmente, ci sono meno casi, vabbè, d'accordo, ma su questo non si discute.
La statistica su questo aiuta.
Sì,
d'accordo, però la cosa è molto semplice. Ci sono persone che hanno una concezione proprietaria delle proprie compagne. Sì, ma perché devi sottolineare? L'abbiamo detto, uomini. L'abbiamo detto, uomini. Che cosa vuoi che ti dica? Certo, uomini. Allora, concezione proprietaria del corpo di una donna. Ed hanno il possesso, il senso dell'ossessione del possesso. Sì. Non riescono a farsi una ragione del fatto che uno viene lasciato. Sono dei poveri malati. Ognuno di noi ha delle malattie, delle ossessioni. Alcune più pericolose, altre meno pericolose. In questo caso è un'ossessione pericolosa perché può portare allo stalking nei casi minori, può portare alle violenze nei confronti della persona e può portare anche a questo pazzo che l'ha bruciata viva. Tutto questo è l'unica ragione della morte di questa persona. L'indifferenza non c'entra un cazzo, niente, perché lì non eravamo a Piazza di Spagna, la periferia di Roma.
Ma se sono passati più
va
di
bene,
persona.
D'accordo, hai ragione te. Allora incriminiamo
ma
queste persone.
È quello che dicono.
Non hanno visto le scene,
ma
Maurizio.
Come no,
dimmi.
È tornato indietro, ragazzo.
Va bene, allora sai tu se hanno visto, dai, Maurizio.
Ma
dimmi.
Non so, hai letto le cronache o no?
No, ma ho letto benissimo. E non c'è nessuna prova. Non c'è nessuna. Non c'è alcuna prova evidente.
Scusami,
del fatto.
Come oggi non avevo nulla da fare.
Mi fai parlare, Maurizio? Mi fai parlare, Maurizio, per favore.
Ecco,
fammi parlare di Maurizio, dai, dimmi.
Mi scusi, dottor Parenzo, volevo solo dire sull'ultima cosa, poi la lascio andare.
No, no, dimmi, no, Maurizio,
no,
dimmi.
Il problema è questo, che secondo me, io volevo puntare l'accento su un'altra cosa, che io ho 57 anni e quando eravamo giovani noi, avevamo 25-26 anni, non ci siamo mai permessi di lasciare una ragazza comunque da sola nella notte alle 3:30 del mattino. Comunque,
vabbè, ma quella è un'adulta, quella l'ha seguita, 22, che vuol dire? Era a casa, dell'ex ragazzo, ognuno fa quello
anni.
Che vuole, no? E beh, perché a 22 anni non si può andare in giro alle 3:30. Ma che cazzo c'entra questo? Dai, ma non dire stronzate, Maurizio. Per fortuna in questa società si può andare in giro a 22 anni come uno vuole, ma non diciamo
lo so, ma il mondo non è fatto
se vuoi chiudere tua figlia di 22 anni a casa con il filo spinato puoi anche farlo,
un amico di 24 anni la può dire, senti, ti accompagno io alla Magliana, non ti lascio andare, non siamo a Porta Portese, non siamo
ma quello sono affari Triluta, quello sono affari, no. Sinceramente non do una responsabilità al comportamento,
lascio una ragazza da sola in questi casi.
Vabbè, adesso tu dici che l'attuale compagno o fidanzata ha delle responsabilità perché l'ha lasciato andare.
No,
ragazzi,
lui è un criminale, ma gli amici, visto che la situazione, io una ragazza, quando avevo 25 anni, io le accompagnavo nel portone, controllavo se nel portone c'era nessuno. Ma dai, ma perché adesso chiaramente l'indipendenza è sacrosanta. Una ragazza può dire, io mi pago il lavoro, mi pago la macchina, c'ho la smart, c'ho la mia macchina, quella che è, c'ho lo stipendio, vado a casa come voglio, però un genitore, uno zio, un parente, un amico, ma un amico di 25 anni, amico senza che abbia nessun rapporto, non la vai a scipartire alle 3 del mattino in una zona come la Magliana. Guarda, facciamo un po' di
ho capito insieme. Perfettamente, Andrea Treviso, vai Andrea.
Allora, sul caso delle ragazze, quella assassinata,
sì, allora?
Sono da valutare tre cose, secondo me.
Sì.
Uno, che si poteva salvare una vita umana, e qua do ragione a Parenzo.
Ma chi la poteva salvare? Chi lo dice che si poteva salvare? Non lo dice nessuno. Non lo dice nessuno.
Lo dice anche il ragazzo che è tornato indietro.
Senti, amico mio, è molto semplice una cosa.
L'avete letto o no? Non avete letto le carte?
Va bene. Se tu invece hai letto le carte a Siena, ma vai a fare
no,
il culo, Andrea, dai, su,
giornali,
ma quali carte hai letto? Dai, non dire stronzate, forza, su.
Ho letto come avresti dovuto fare tu.
Sì, ma ho letto tutto io, non ti preoccupare, Andrea,
allora,
dimmi.
Se hai letto tutto, hai visto che il ragazzo è tornato indietro con la Vespa, col motorino.
Sì, e allora?
Ha visto il rogo della macchina e lì si è reso, lì subito, lì prima, non si è neanche reso conto, però è tornato indietro. Poi è andato a casa, la mattina la mamma gli ha detto, guarda che lì è morta una.
Ha visto il rogo della macchina, certo, e mica ha detto che c'era una persona dentro, ha visto il rogo di una macchina, punto. Ha visto il rogo di una macchina, e allora? Andrea,
ma
vai.
Il fatto che sia tornato indietro.
Sì, va bene. Allora, mettete incriminate questo qua perché non ha fermato la cosa.
Altro, però.
Andrea, vai. Non c'è nessuna indifferenza.
Anche
c'è sempre...
questo qui credo che avrà dentro di sé un rimorso di dire cazzo se avessi chiamato.
Ma quello è un altro discorso.
Io lo avrei se non mi fossi fermato.
Sì,
e poi fossi tornato
ma il
indietro.
Dibattito sull'indifferenza è ridicolo, capito? Andrea,
ma l'indifferenza
vai.
L'indifferenza c'è assolutamente.
Sì, va bene l'indifferenza. D'accordo. Andrea da Treviso, le tre di notte alla Magliana, vai.
Ci sono altre due cose che, e qui do ragione a Cruciani, che se qualcuno si fosse fermato a dare una mano con un interrogativo, questo o può avere una pistola, può avere un coltello, mi becco una coltellata,
sì.
E con il fatto anche che se avessi reagito...
Ma scusa, ma tu alla Magliana, alle 3 di notte, una macchina che va a rogo, ti fermi e dici scusa amico mio, che sta succedendo qui?
Ma no, io non
qui?
Mi fermo per niente, nel dubbio chiamo la polizia, non mi fermo per niente.
Va bene, Andrea, grazie. Enzo da Bari, vai, no, anzi Umberto da Treviso, vai Umberto.
Mi sembra un po' strano entrare in
discorso. Vai.
Ma io volevo parlare del deficiente di Macerata, di Civitanova Marche. questo è merito imbecille che ritengo un celebrato, non si rende conto del danno che fa alle famiglie che hanno dei cani. Primo. Secondo, io ho subito recentemente un affare di questo tipo, perché
poi verificheremo poi verificheremo se è vero o non è vero questa cosa.
All'unico coraggio di essersi dimostrato, che ne è venuto fuori. Perché in genere io consiglio questa gente.
Ma infatti ho dei dubbi, però il racconto sembrava verosimile. Alberto, provincia di Macerata, vai Alberto.
La legge del karma, signori. Io abito in un quartiere molto bello, vicino a Vitanova.
Sì.
Io so dove abita questo galantuomo, quindi ho deciso di fare in questo modo.
Alberto, tu abiti vicino a quello che si è presentato, lo conosci?
Io so dove abita, non lo conosco.
Ma è verosimile la storia?
Prego?
È verosimile la storia?
Sì, è verosimile. Mi era capitato tempo fa con un nostro carlino, sempre da queste parti, quando ci eravamo trasferiti qui nelle Marche. E allora ho deciso di fare in questo modo. È la legge del karma. Ci sono due professionisti, quali chiamano costolari, che sono i liquidatori. Io incaricherò questi due signori di rompergli le rotule alle ginocchia.
Ma è pazzo.
Ho detto... È stato un piacere, signori.
Scusami, Alberto, però adesso...
c'è la radio.
Alberto, scusami,
L'autodenuncia.
Scusami, però il punto fondamentale... Il punto fondamentale è uno. Questo qua, se è vero, ha commesso chiaramente un crimine. Tu cosa fai? Gli mandi due kosovari...
Chiamano liquidatori.
Va bene,
gli faccio rompere le ginocchia. E magari avrà bisogno di un cane guida dopo.
Vabbè, Alberto, hai annunciato... un altro crimine, un altro reato dopo quello che è stato annunciato ieri qui alla Zanzara, cioè che spaccherai le gambe a quello che ha dato le polpette avvelenate ai cani. A dopo.
Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di Zanzara.
I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da...
Semplicissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia.
Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it.
Vi presento La Zanzara.
Cruciani, ho fatto una parenzata. Sono andato da una prostituta, ovviamente per scoparla, e ho chiesto prima: ma tu sei sfruttata? Se ti pago ti arrabbi? Pensi che non sia corretto questa cosa che stiamo per fare? Non lo so, come userai i tuoi soldi? Ho fatto un po' di domande, lei ha detto: ma sei cretino? Vieni qua, scopriamo e pagami. Ciao ciao!
Allora ragazzi, ti leggo una cosa, David, ti leggo una cosa.
Di questo, se mi permetti, nel corso della diretta adesso sono venuti a sturarmi il gabinetto, dunque sì. Cosa è successo? Però ti terrò aggiornato nel corso di tutta la diretta.
Sì.
Praticamente l'uso eccessivo di carta ha ostruito oltre misura il gabinetto.
Il tuo gabinetto?
Quello, sì. Sì. Quindi c'è stata una sorta di esondazione.
Mamma mia, che
allora,
cosa orribile.
No, ma adesso poi ti passerò anche il simpatico signor Albanese.
Sì,
che
sì.
Molto simpatico.
Ma l'esondazione era anche di liquami? Di che cosa?
No, ecco, il dettaglio è questo. I liquami no, non c'erano rifiuti solidi più di tanto. Sì, c'era qualcosa che galleggiava, che diciamo viene prodotto da tutti noi almeno
poi?
Una volta
poi?
Al giorno. Ecco, com'è la situazione? Tutto a posto? Sì, lo sta aggiustando.
Ma perché ci vuoi raccontare questa roba? Non ho
no,
capito.
Perché l'avrei avuto interessante, perché lui è molto bravo, sta mettendo una canna, come mi puoi spiegare cosa vedi cosa fai? Cioè metti una canna e lo fai girare. Ecco, quindi se capita a qualcuno...
No, ma passamelo un secondo questo signore, dopo me lo passi, dai, dopo me lo passi, aspetta, dopo me lo passi, dopo me lo passi.
Sì, perfetto.
Cioè è un signore che stura i cessi in pratica.
Ma non proprio.
Non proprio. E che no. Cos'è, scusa? Un idraulico, un coso? Cos'è? Un idraulico? Uno che stura i cessi? Che deve essere?
No, facendo.
Allora, posso dire, ragazzi, tornando alla vicenda di Sara, che mi sta particolarmente a cuore. Allora, se qualcuno fosse intervenuto, Sara si sarebbe salvata. Questa è la frase con cui un PM, una tale Maria Monteleone, ha messo. Una tale, una PM, mica ho detto per pigliare per il culo. Ha messo alla gogna chi è passato per la strada.
Non è così.
Ha visto una ragazza correre e sbracciarsi e ha tirato dritto.
Non è così.
Intanto abbiamo Vittorio Feltri con noi, direttore di Libero. Buonasera, ciao Vittorio.
Buonasera, buonasera a tutti. Do la mia solidarietà a Prezzo che è nella merda.
Esattamente, bravo.
Perché ogni tanto capita a tutti, caro,
sì, sì,
caro Vittorio.
Aspetta un attimo che ti dettaglio perché...
Dettagliaci, sì, allora, dettagliaci che siamo estasiati.
Scusa,
siamo...
A che punto sei? Stai sturando, no, perché sì, con la canna dentro il bagno, no?
Sì, sì. Il bagno. Chiamalo bagno.
Quindi praticamente c'è una canna.
Sì, una canna.
Che è stata inserita all'interno del Vespasiano.
Sì, e allora?
Del cesso.
Meglio chiamarlo water.
Water, sì. E allora?
Perché l'esondazione è stata abbastanza massiccia.
Sì, ma ho capito, dov'è andata questa esondazione? Cioè, praticamente, come ha detto Vittorio, sei in mezzo alla merda a casa, cioè c'hai i pezzi di merda che galleggiano dentro casa.
Adesso l'immagine è sicuramente forte, però siamo vicini alla realtà.
Siamo vicini alla realtà, bene, ecco. siamo molto contenti di questa cosa.
Sarà capitato anche ai lettori di Libero.
Sarà capitato, era una splendida canzone che abbiamo già mandato in onda. A tutti è capitato qualcosa.
No, ma credo in particolare ai lettori di Libero, credo.
Perché i lettori di Libero?
Non lo so, dico in particolare.
Stai insultando i direttori,
no,
i lettori di Libero.
In particolare.
Sei veramente incredibile.
Ma veramente nella merda sei tu, non i lettori di Libero.
Sì, anche questo è vero. Anche questo per ora è vero, anche questo.
Cosa pazzesca, guarda. Allora, io non ho capito una cosa. Molti hanno criticato. Molti sul web, naturalmente, dove c'è di tutto. Un titolo oggi è apparso, che in realtà non era proprio un titolo, credo che tecnicamente si chiami Occhiello o Catenaccio.
No, è Catenaccio.
Catenaccio, bravo, Catenaccio. Non mi ricordo più nulla di questa cosa qua, perdona.
Ma che te frega.
Allora, nella capitale arrostiscono una ragazza di 23 anni. La parola arrostiscono,
ecco,
qualcuno
sì.
Dice, è stato usato lo stesso verbo che l'ISIS usa per cristiani occidentali.
No, quello una... che si usa per la carne.
Una cosa, sì, la carne è bruciata però, è realistica. La cosa, cioè la carne di quella ragazza, purtroppo, la carne così, ma brucia anche la carne umana.
Le bracciole.
Vabbè, Vittorio, a tua discolpa, cosa dici? A tua discolpa,
perché ho usato un termine italiano per definire un concetto e che fa orrore è il concetto, non il termine che lo definisce. Quindi, queste polemiche mi sembrano del tutto artificiose.
Sì.
Come sempre si richiamano al cosiddetto politicamente corretto, che è una sorta di gabbia del pensiero. Ho usato questo termine anche perché nella vicenda romana
sì.
C'è una componente che è molto prossima alla tortura,
cioè?
Quindi questa ragazza
la tortura della ragazza,
cosparsa
sì.
di alcol e quindi il tizio lì, l'assassino, ha acceso una sigaretta e io non ho usato flambé, come sarebbe forse stato più esatto, proprio per rispetto per la vittima. Però in arrostire io non ci vedo nulla di offensivo.
Parenzo, ti sei offeso tu?
No, io che mi offendo, non è che mi offendo io personalmente.
No, ma ti è sembrato eccessivo? Cioè,
quando l'ho letto stamattina alle ore 7:50, prima della esondazione, perché poi la mia giornata è stata catalizzata, diciamo,
dall'esondazione della merda, sì. Allora...
altre attenzioni.
Hai detto, ecco Feltri. Ecco
da Feltri, cioè ecco, fino alle 7:50 del mattino tutto era tranquillo. Poi è stata una cosa che ha cambiato la mia giornata, ma non è solo il titolo di Libero. Ecco,
dimostra che ti turbi per poco.
Ma ragazzi, ma veramente stiamo scherzando? Cioè,
no,
voglio
perché
dire...
voglio dire, è un tema che appena l'ho letto ho detto, ma caspita, manco fosse un arrosticino abruzzese, cioè una roba che mi ha lasciato molto...
Vabbè, ma arrostiscono, in senso tecnico, è stata arrostita, si è bruciata, poi lascia perdere che uno...
è un linguaggio crudo, e che in genere si riferisce...
No, è un linguaggio cotto, semmai, non crudo.
No, in genere si riferisce credo
che sei un po' in confusione, la merda ti ha mandato nel pallone.
La vita è cruda anche, queste cose qui, rifiutare la vita e dire è stata, si può utilizzare bruciata, ma siccome in tutto il giornale
avrei
potuto usare anche arsa, ma diciamo che arrostita mi sembrava che definisse meglio il tipo di tortura alla quale la ragazza è stata sottoposta da parte di un criminale che non si può definire in altro modo.
Allora, Vittorio, poi ci sono polemiche su un'altra cosa. A mio parere, l'ho già detto, l'omicidio di questa ragazza, ne avvengono tanti purtroppo, ha l'unica spiegazione che è questa: il senso di possesso e purtroppo la sensazione di avere la proprietà del corpo anche di una donna, di una ex fidanzata. Uno pensa di essere il proprietario esclusivo. Ecco, l'esclusività è una cosa terrificante, ti fa vedere tutto in maniera distorta. Tu sì, pensi di avere quella cosa esclusiva solo per te, nessun altro la può toccare, nessun altro uomo può toccare quella donna.
Ma è incredibile. E guarda, da qui... lo so, hai ragione, hai centrato in pieno il problema. Io personalmente non conosco l'esclusività neanche di me stesso, perché cambio idea, cambio umore. E quindi assolutamente non,
cioè, tu hai mai sentito
una donna sia una proprietà come un Kleenex, questo io non l'ho mai pensato,
anzi
credo appunto che, anzi, io sono anche favorevole al tradimento. Adesso il termine è brutto perché è crudo come arrostire, però diciamo che diversificare con le signore è una cosa buona, che ti dà, come dire, una sorta di felicità, vivi meglio, anche il matrimonio si cementifica e può risultare meno opprimente che non in quei matrimoni in cui l'uno è proprietà esclusiva dell'altro.
Esatto.
Che mi sembra una cosa,
ragazzi,
turpe,
se ci fosse
scusa, allora cambiate anche la legge che prevede l'obbligo di fedeltà del matrimonio.
Certo, beh, certamente. Assolutamente, ma certamente, ragazzi,
è una legge che non rispetta nessuno. Non è che se uno non l'abbia rispettata,
però scusate, non è che se
tu
uno
non l'hai rispettata, mi sembra, Parenzo.
Scusate, adesso per andare oltre, non è che se uno non gode ad essere cornuto, che è il mio caso.
No, però è diverso, ragazzi, adesso per tornare veramente, perché sennò veramente
non lo perché.
No, la cosa fondamentale,
esatto, vostra, non godo a essere cornuto.
Va bene, d'accordo, ma quello è un altro discorso.
Il termine cornuto ti piace, cornuto. Quello è bello, elegante, chic, bravo.
Insomma,
bravo,
cornuto, becco,
bravo, no? È molto chic.
Ragazzi, diciamo una cosa molto, chiaramente.
Che qui la situazione è drammatica.
Se il senso del possesso e della proprietà non fosse di questo mondo nei confronti di un'altra persona, ci sarebbero meno omicidi di questo tipo. Questo è evidente, è chiaro. Se ci fosse un altro tipo di cultura, un po' più libertina, un po' più nei confronti di queste cose, sarebbe tutto diverso. Comunque, altra polemica, caro direttore, è quella rispetto al fatto che questa ragazza si poteva salvare se alcune persone fossero intervenute.
Probabile.
Ma non è così, non è così. Le uniche due testimonianze dicono che semplicemente uno è passato da lì di notte, ha visto una macchina bruciare.
Ci sei arrivato finalmente alle 19:30.
Allora, guarda, ho visto, ti leggo due cose. Ho visto quella ragazza bionda che si sbracciava, ma non ho capito che stava chiedendo aiuto. E così ho tirato dritto. Aspetta. Pensavo solo che stavano discutendo animatamente. Solo l'indomani i miei amici, quando stavo giocando a calcetto, mi hanno detto: hai visto cosa è successo a quella ragazza? E lì ho capito tutto. Ho ricollegato tutta la ragazza bionda che si sbracciava.
Ma è normale.
Tu non è che vedi due persone, Vittorio, che si sbracciano, eccetera. Una ragazza bionda che si sbraccia e ti fermi con la mano.
Ma poi bisogna precisare il contesto. Cioè, alle 3:30 di notte, in un quartiere che si chiama La Magliana, non è Bergamo. Non è neanche Lugano, quindi è evidente che quando tu vedi qualche cosa pensi che possa essere una trappola per te. Tanto si sa che si organizzano dei finti incidenti stradali per far male la gente, perché ti rapinano. Allora uno, è evidente che non si ferma, anzi tira dritto. Si può obiettare una cosa: era meglio fare una telefonata, in teoria. Intanto, nel caso specifico, sarebbe arrivata comunque tardi, perché il cretino ha provveduto subito ad arrostire la ragazza.
Diciamo, quindi, ad abbruciare.
Ad arrostire.
Sarebbe arrivata la polizia quando ormai il dispaccio era compiuto. Insomma, è una polemica. Io la capisco, diciamo, nelle intenzioni, perché uno dice: caspita, una ragazza in difficoltà, ti fermi e poi che fai? incendi, quello è armato, ti spara e quindi morti anziché uno diventano due.
Dai. Cioè, l'altra testimonianza è questa: stavo rientrando dal mare, ho visto una ragazza di spalle che stava discutendo con un ragazzo fuori dalla macchina, cosa normale. Ho proseguito fino a casa della mia fidanzata, il tempo di fumarmi una sigaretta, salutarla, ho ripercorso la strada contraria e ho visto quell'auto bruciata, ma non ho collegato le due cose, sono andato a dormire. Ma che vogliamo dire a questo qua? Che è un criminale, che è un colluso, che è uno che ha contribuito alla morte di questa ragazza?
Un'auto bruciata, una telefonata comunque già la sai, secondo me. Però,
sì,
basta, alla Magliana le auto bruciate.
Ma come... è normale.
Ma non lo so, ma ragazzi, c'è il diritto di avere paura, chiaro?
Ma non siamo a Beirut, però, scusa.
Tu hai paura, Vittorio, ogni tanto?
No, io ho sempre paura, perché la paura mi aiuta nella difesa. Se tu non hai paura del fuoco, è chiaro che a un certo punto ti ustioni, no? Perché vai vicino, metti la mano lì e ti ustioni. Quindi la paura ti serve, ma certo. Avrei avuto anche del panico, perché quando vedi queste cose in un quartiere come la Magliana, pensi a un affare fra delinquenti.
No, ma io avrei usato anche un'altra espressione, che mi sarei cagato in mano, ma non la posso usare oggi perché la giornata è
allora
drammatica.
Però hai spiegato bene, perché vedo che hai dedicato la sera agli escrementi e quindi è giusta anche questa metafora. Però
esattamente,
questa metafora ci fa capire che tu avresti agito esattamente come quei signori.
E
che
avrei telefonato però dalla macchina.
Sì, vabbè,
telefonavi a tua mamma per dirgli guarda qui c'è un qualcosa che brucia,
ma è sempre facile dire le cose dopo. Cioè, ciao Vittoria, presto, ciao.
Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento,
vi presenta La Zanzara.
Ciao Grugiani, appena mi sono svegliato, aspetto che prendo il camion e sono contento per sentire la Zanzara. Siamo al top.
Sto in alta quota, in Abruzzo, a raccogliere una verdura selvatica e siccome non ho un cazzo a cui pensare, ho fatto l'anagramma del nome Cruciani. Indovinate un po' cos'è venuto fuori. Curacani. Beh, amico mio, sei un animalista di nome.
Caro Davide, c'è un'epidemia di pare che si stia diffondendo un'epidemia di morbillo che parte dai campi Rom. Campi Rom. A proposito di Rom, scontro Librandi-Fedriga, Librandi sciolta civica, Fedriga Lega du Nord. Librandi contro Fedriga, è un classico ormai, Librandi che difende.
E poi c'era Poletti collegato dal solito campo Rom.
Sì, campi Rom ormai.
Sono problemi che noi italiani, lo 0,2% ce lo
voglio
gestiamo.
Voglio vedere se vengono in casa tua, come
ma sono venuti
che li hanno picchiato
e hanno rubato a casa mia, ma non è per quello.
Non lo puoi permettere a ridi, c'è persone che sono disperate.
Credo che
quando
noi italiani dobbiamo integrare queste
Librandi,
persone
così,
che ormai sono rimaste pochissime. È l'unico modo per integrare.
Anzi, dagli l'indirizzo, sei contento,
sì,
lo così
lo
guardi,
l'indirizzo.
Apri la porta, prego, entrate, ma dai,
io
ma Librandi, ma scendi da te, Librandi, ti prego.
Oh, a Milano si candida una che abbiamo chiamato noi, una nostra conoscenza, Davide. A proposito, il cesso l'hai sturato o no?
No, non volevo monopolizzare la cosa.
No, ma passami un attimo il signore, però non penso che abbia voglia.
No, perché ha tutte le mani dentro, veramente.
Ma non vuole parlare? Mettili un attimo.
Sì, sostanzialmente, perché sto salendo su. Sostanzialmente cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che con un tubo di ferro...
Ma tutto è nero, ovviamente, o no? Tutto è nero o fai la ricevuta normale,
no,
con la fattura normale?
È un amico.
No, appunto, tutto è nero, ma ha ragione. Sì. Dillo la verità, dai soldi in nero. Cioè, un terventino da 100
amico,
euro in nero.
Ma non è un...
Va bene, mi fai capire...
Mi sta dando una mano.
Mi fai capire che cosa sta sturando, cosa sta facendo?
Allora, con una... come si chiama? Non so neanche come si possa chiamare questo. Un
vero è questo, ma si tira come si...
Ma cos'è, un romeno questo qua? Cos'è, un romeno? Albanese, cos'è?
No, un ferro che si butta dentro il gabinetto, adesso ti mando una foto così lo vedi,
butta dentro e con questo ferro che arriva fino a dentro, voi avete proprio le mani dentro, si comincia a girare con questo ferro nel tentativo, io credo vano a questo punto,
sì,
di riuscire a sbloccare la situazione, perché quello che possiamo dire a questo punto, la cronaca in diretta di questo
sì,
fatto,
ma quanta merda è uscita dal bagno? Dal tuo cesso.
È questo, che la non soltanto di carta si tratta, ecco, questo penso possiamo arrivare a questa conclusione.
Cioè non soltanto di carta si tratta, l'otturazione è provocata da altre cose.
Il titolo è questo, esatto.
Ho capito, dramma a Casa Parenzo, cesso otturato, la merda galleggia,
ecco,
in bagno.
Cerchiamo di indagare e di capire perché fosse solo la carta sarebbe già stata estratta.
E allora cosa rimane dentro? Cosa rimane?
Questo è il punto vero, io non adesso su questo apriremo un fascicolo e cercheremo di capire.
Vabbè.
Faremo delle indagini supplettive.
Allora, dicevamo, c'è una signora rom che si chiama Marina Braidic, che si candida con una lista di sinistra a Milano, sì, la quale dice che i rom...
Marina è una ragazza straordinaria, certo.
Beh sì, una ragazza straordinaria, d'accordo. Cioè, innanzitutto dice che i rom non vivono sulle spalle di altri. Cioè, non è vero che i rom vivono sulle spalle di altri. Cosa su
si
cui ci sarebbe...
neanche questo.
Cosa sarebbe. Su cui ci sarebbe un minimo da discutere, no? Sì. Un minimo da discutere. Basta non pensare ai campi rom a spese nostre.
Non mi pare una cosa così...
Sono gli altri che fanno vedere comunque che i rom fanno sempre del male, vanno a rubare, vivono sulle spalle nostre, non è mica vero.
No, oh, ma non è vero, per carità, siamo cattivi noi, siamo cattivi noi. Ai rom bisogna dare qualcosa dove vivere, fare i mini villaggi, sempre a spese nostre ovviamente.
Beh, chiudere i campi della città direi proprio di no. Perché comunque a queste persone bisognerebbe poi dargli qualcosa. E questi centri abitativi, cioè non è che aiutano molto le persone. Si dovrebbero fare dei mini campi, più che campi, perché mi sembra una cosa un po' brutta dire campo, dei mini villaggi.
Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andrea da Milano, vai Andrea.
Ciao David, ciao.
Ciao, dimmi Andrea.
Allora, io in realtà avete un po' consumato l'argomento di cui volevo parlare, pensavo di aver scoperto una novità da lanciare per la puntata di oggi, invece è già intervenuto il direttore.
Vai, Andrea, vai, dimmi.
Cioè Feltri. Allora, Feltri, sempre riguardo al sottotitolo del giornale...
Cioè, ti ha scandalizzato il termine arrostire?
Beh, no, sì. non mi ha scandalizzato, sinceramente, però mi ha fatto rimanere... Come?
Infastidito.
Sì, esatto, mi ha molto infastidito.
Infastidito, bene. Poi...
Ti spiego perché. Sì, spiego perché. Non è per il termine in sé, ma il fatto che questo termine viene utilizzato, se vai a leggere su qualsiasi dizionario, per qualcosa che è legato alla cucina, no? Infatti ti leggo dal dizionario, non so se posso dirlo, il Corriere della Sera.
Ma sì, certo.
Cuocere qualcosa a fuoco vivo, tostare.
Beh, la stessa cosa che
qualcosa.
È esattamente quello che è successo.
Aspetta,
però,
aspetta, detto di una pietanza. Cioè,
tu stai dicendo Feltri ha paragonato, ha accostato una persona
a un pezzo di
carne, cioè una pietanza,
sì,
al cibo.
Io non so.
Vabbè,
non
ma
so
ragazzi,
se
però,
lo abbia...
no, però,
aspetta,
ragazzi,
aspetta, io non so se lo abbia fatto volontariamente o meno, non credo. Cioè,
vabbè, ma ragazzi, ma
che...
però è più importante quello che è successo. Cioè,
no,
rispetto,
certo,
al termine,
certo,
arrostire.
Ma noi lavoriamo con le parole.
Esatto.
Ma va bene, ma si può utilizzare un termine così, non è necessariamente dispregiativo nei confronti della ragazza, dai, su, va bene, Emanuele Roma, vai, Emanuele.
Dai su,
Emanuele, vai,
ragazzi.
Dimmi.
Ma perché dai su?
Emanuele, vai, Emanuele.
Cosa vuol dire dai su?
Buonasera.
Sì, che alcune volte le discussioni su queste cose qui sono anche inutili, abbiamo già dato, via, avanti, proseguire, Emanuele, vai.
Allora, volevo... appunto parlare di quella ragazza di Via della Magliana.
Sì.
Io faccio il tassista a Roma, ragazzi, e vi assicuro che alle 3 di notte Via della Magliana è completamente buia, e anche io sono stato vittima di un'aggressione, perché lì c'è il campo rom di vicino e non è facile fermarsi alle 3 di notte lì. Volevo solo dire questo, e poi anche a David.
Questo ha ragione il tassista, è vero, questo sicuramente è un tema.
Sì, adesso vi attaccate alla telefonata, vi attaccate, dovevano chiamare, quelli che sono passati dovevano chiamare.
Basta, vede qualcosa di strano e Google chiama la polizia.
Ma sì, vabbè, d'accordo, forse una telefonata andava fatta, ma non è che puoi mettere in croce qualcuno perché la telefonata, perché
ma
non
lì,
ha fatto,
ragazzi,
una telefonata.
Praticamente
dai,
non c'è niente, cioè neanche le luci, è completamente buio.
E ha maggior ragione.
Io una sera, una notte, ma lui ho fa accompagnato dei rom lì.
Ma sei stato aggredito anche tu qualche volta o no?
No, sono stato fortunato perché ero simpatico a uno di questi ragazzi che ho accompagnato lì il campo, sì, e mi hanno detto tu puoi andare amico, perché mi hanno fatto capire che se fossi rimasto avrebbero tolto tutto.
Ma sì, ma ragazzi, ma questo è una persona che ha paura, Emanuele. Una persona che ha paura, un tassista che ha avuto anche dei problemi in quella zona lì, ed è normale che uno va avanti se vede una macchina che brucia, non è che ti fermi a dire scusa, perché sta bruciando questa macchina? E cioè, una ragazza che corre, rincorsa, non rincorsa, uno, il primo istinto che ha in quella zona alle tre di notte è andare via, non c'è niente da fare, è così, è umano, c'è il diritto ad avere paura.
Fratelli e sorelle, buonasera, sono Francesco. Voglio annunciare Urbi et Orbi agli ascoltatori della Zanzara, eccezionalmente in collegamento da Roma, è il signor Rosario Fiorello, al quale io poi elargirò una benedizione. Signor Rosario,
buonasera.
Buonasera.
Sto bene. Pensi, che meraviglia, guardi. Pensi, non ho mai incontrato un papa in vita mia, adesso me lo ritrovo al telefono. Sei proprio avanti, Francesco.
Esattamente,
avanti.
Bravo Rosario. Pensi che dopo la prima messa a Santa Marta questa mattina, alle 7.30, l'ho vista in onda su Sky 1 con la Edicola Fiore.
Ma grazie, grazie Sua Santità. Ma questo è un onore averla tra i miei telespettatori, addirittura poi su Sky, no? Sky vuol dire cielo, quindi dovrebbe essere la sua televisione preferita.
Esattamente, esattamente, ma mi sa che devo fare un esorcismo però, perché? mi sembra una grande sofferenza dentro di lei, e allora perché? Esci da quel corpo, Fiorello, esci da quel corpo. Ma mi sembra uguale di prima, non funziona.
È uguale, non funziona. No,
grazie Francesco di questo collegamento, grazie. Grazie.
Ciao Papa. Oh, Cruciani. Ciao.
Rosario, come stai?
Emozione, la prima volta alla Zanzara.
Sì, la prima volta.
Mi piace che capiti in questo giorno in cui mi sei otturato il cesso, e questo è il punto vero.
Cioè, Parenzo oggi è occupato.
No, fosse, siamo in diretta, ve lo dico all'amico che vi sta parlando.
Ma c'è Parenzo, c'è pure Parenzo.
C'è pure Parenzo. È a Siena.
Posso passarti un attimo in diretta l'angelo che mi sta provando, cioè, a curare il cesso.
Ti vuole passare, Rosario, ti vuole passare quello che gli sta sturando il cesso. È la Zanzara, è così.
Posso, guarda, in diretta, è Fiorello, saluta, eccolo qua.
Saluta Fiorello, come stai?
Oh, bene, tu?
Bene, grazie.
Di dove sei?
No, la via non diciamola, là dove sei.
Sì, va bene, mi dice da dove sei, mi dice.
Dove sei? Dillo.
Sì, Albania.
Ah, Albania. Un albanese che stura i cessi, va benissimo, per carità.
No,
è ottimo.
Un altro lavoro. No, faccio un altro lavoro.
Che fai? Che lavoro fai, scusami, albanese?
No, ma in realtà
comico,
fa il notaio.
Ma il comico farà.
Fa il notaio.
Come il notaio? Che dici il notaio, ragazzi? Cioè,
mi sta dando una mano.
Adesso siamo con Fiorello. Ma che problemi ha il cesso di Parenzo? Oh, che mi stai facendo due palle
ho
così
fatto
da mezzo.
Pure la battuta. Albanese fa il comico. Non l'avete recepita proprio.
No, non l'abbiamo recepita. Effettivamente.
Albanese fa il comico. Albanese.
Sveglia. Io voglio capire una cosa. Rosala, ma voi siete andati a finire. A parte che, vabbè, inutile dire che hai trovato una nuova spalla, no? Cioè, signor Meloccaro, ho visto Meloccaro?
Chi l'avrebbe mai detto? Una persona pensosina, seria, così.
Un giornalista sportivo di quelli così.
Aspetta, nuova spalla, un corno. Io e Meloccaro ci conosciamo, te lo dirò. Allora, Meloccaro era un animatore della Valtour. Tu pensa com'erano i clienti?
Beh, d'altra parte hai giocato in casa allora, insomma, non
è
una
quindi
cosa.
Quindi ci conosciamo da 35 anni, 40, No, 35, 30,
da
dai.
Da 30 anni, che 35? Sì, quanti anni c'ha Meloccaro, scusa?
Meloccaro c'ha 52.
52 anni?
Sì, e io 56. Va bello, siamo vecchi qui,
Mamma, io 50, pensate come sono ridotto.
Hai capito?
Comunque, Meloccaro deve ancora un po' ingranare, ho visto,
andiamo a vedere la prima puntata della Zanzara com'era.
Facevamo schifo, sì, facevamo schifo.
Questi qui sono programmi che nascono, ma poi hanno bisogno di tempo.
È vero, c'è bisogno di elaborazione, di tempo.
Però devo dirti che come prima televisiva, anche se abbiamo fatto 5 anni di web, sì, non era male. Ti posso
sei sempre tu, non è che sei sempre, non è che stiamo parlando. Sei sempre tu, Meloccaro. Adesso voglio fare una domanda su Meloccaro, ma io non ho capito, voi siete andati a finire a Sky?
Perché questo incoroniamo questo suo grande cameo alla sera con questa tragedia di oggi.
Ma adesso non ce ne frega niente del tuo cesso, scusa.
Sono qua per parlare del cesso di Parenzo.
Di Parenzo, dai, su. Ma io Parenzo, mi piace, comunque, Fiore, mi ha detto Parenzo che vuole venire una volta lì, Fallo venire
quando
una volta.
Te
prego. Io sto a Milano,
Parenzo, se passa, già che lui sta a Roma, io lo... Adesso non ti dico dove incontro Parenzo solitamente.
Puoi dirlo. Dove lo incontri?
Ci incontriamo in piscina.
In piscina? Ma veramente in piscina?
A 5 stelle,
Ma com'è cosa?
È capitato una volta.
Ma fisicamente com'è? Fisicamente com'è?
È messo peggio di me, c'è una panza, ragazzi. Che fa? Ma sta seduto tipo tipo Vanzina anni 80, vacanze, sì, capito? Seduto con l'aperitivo, con l'ombrellino. È uguale, che vuol dire?
Comunque, ragazzi, allora la cosa è questa. Io voglio capire perché sei andato a finire, perché hai fatto questa cosa a Sky. Perché non t'hanno voluto gli altri, Rai, Campo dall'Orto?
No, ma scherzi. Allora, adesso approfitto della zanzara
per fare cosa?
Dimmi. Per dare una lancia a favore dall'Orto, perché ho visto che molti hanno criticato dall'Orto come fatto. Ah, hai fatto andare a Fiorello.
Sì,
Arca,
sì.
No?
E invece?
Allora, quando è arrivato dall'Orto...
Sì, Campo e dall'Orto, sono della stessa persona.
Esatto.
Sì.
Campo e dall'Orto.
Sì.
Ma ci siamo visti.
Sì.
Ma io già avevo già parlato con Sky, infatti io gli dissi direttore, tu mi arrivi adesso, ma io devo fare questa cosa già con Sky, quindi,
E allora?
E poi ho detto, ma tanto non era una cosa da Rai, devo fare l'edicola, quindi
cioè ha detto che lui ti ha detto che non era una cosa da Rai?
No, io l'ho detto io, ho detto io a lui, sai cosa
perché lui ti voleva. In realtà, sì, cioè,
non è che mi voleva, per lui io ero in Rai, ero già in Rai, io che gli ho detto, guarda che sono passato, farò una cosa con Sky.
E lui come ti ha risposto?
Ah, vabbè, aspetterò.
Aspetterò. Aspetta e spera che già allora
sappiano. L'ho detto già prima, se uno dovesse fare un certo tipo di programma, tipo il varietà classico che...
Ma quello lo rifaresti o no? Oppure io ho l'idea che, avendoti visto qualche volta, che tu... la realtà è molto semplice. Non c'è persona più fortunata di te. Perché puoi fare il cazzo che ti pare.
Ma non è
anche nulla, sì, anche tanto. Nulla. Questa è la realtà, anche niente.
Quello perché ho fatto tanto, insomma. Cioè,
ma sì, vabbè.
Anni, che devo fare?
No, ma non per l'età.
Non avendo più nulla da dimostrare.
Cioè, a 56, a 56 anni. Cioè, allora, la domanda è questa. Tu rifaresti una roba come lo show su Rai 1, che ne so?
È difficile perché...
Diciamo quasi impossibile.
Dovresti ripeterti. Allora, però...
Potresti condurre Ballarò.
Dovessi fare una cosa che la gente si aspetta, insomma, questa è una cosa già improbabile, cioè un programma che parte da un cellulare e va a finire in televisione già è una cosa, ti dà un po' di soddisfazione.
Ma infatti questa è una genialata, non c'è niente, adesso io non lo dico perché ho sempre detto anche prima di chiamare, però il punto fondamentale è che il varietà, dicevi?
In varietà intanto è complicato. Lavorare in Rai è sempre più difficile da un certo punto di vista.
Perché?
Hai visto come adesso, no? Come funziona. Io sono andato ospite a Rischiatutto, no? Ti faccio un esempio. Sono andato ospite a Rischiatutto. La prima cosa che è uscita su tutti i giornali è quanto ha preso Fiorello per andare a Rischiatutto. Cioè, anziché è la prima cosa che è uscita. Ed è uscito fuori. Sono uscite fuori cifre triplicate. Tant'è che io per andare a Rischiatutto dissi: guarda, datemi quello che avete dato a tutti gli ospiti.
Cioè hai preso uguale agli altri?
Uguali.
Polemiche l'hai fatto?
Esatto, certo, ma tu che pensi? Che pensi?
Non c'è bisogno dei soldi, dunque puoi fare, per quello ti dico.
Anche altri anni, se ti invito a Sanremo, io se andassi ospite a Sanremo ci andrei gratis.
Sì,
perché sai già.
Non dirlo due volte, quelli ti
ma io se andassi ospite a Sanremo ci andrei
per cui
gratis.
Tu dici, la complicazione la Rai già è quella roba lì.
Se tu vai a fare una cosa per te stesso, per il pubblico, e vai a fare grande varietà, allora per grande varietà ci vogliono le grandi scenografie, grandi ospiti, insomma c'è un costo, no? Poi va a finire che sui giornali i soldi dei contribuenti, allora uno dice, chi se ne frega, va bene, allora non lo facciamo, guarda, non lo facciamo.
Ma alla radio invece altri non ti hanno mai cercato, Mediaset, Cairo, che ne so,
devo dire che le richieste ce l'ho sempre avute, adesso non è che sto qui a pavoneggiarmi, le richieste ce l'ho avute, ma per carità, ringrazio tutti, ma alla fine...
Ma intanto fai edicola fiore, tanto fai
sì,
questa roba.
Così. Poi ti posso dire,
sì,
è così semplice, svegliarsi la mattina, metto la macchina a folle, non metto manco la manco la marcia, perché scendo e arrivo direttamente al bar, faccio colazione, mi chiama, prendo agonia, mi metto davanti al cellulare, facciamo quello che dobbiamo fare, leggiamo le notizie, stiamo due o tre battute, l'ospite, facile facile, ti diverti e c'hai una resa.
Beh, non mi dica che è tutto facile però, amico mio, perché...
no... sì, è facile, cioè facile, ti devi impegnare, ti devi svegliare presto e quello mi aiuta il fatto che io naturalmente... mi sveglio proprio presto. Io stamattina mi sono svegliato alle 4:30.
Vabbè, oggi era la prima, oggi era la prima volta, dai.
Prima. No, ma quasi sempre. Sono uscito di casa alle 5:10.
Senti una cosa, ma alla radio invece non torni?
Alla radio, guarda, ci potrebbe essere un'opportunità.
Dai, dai, dimmi la verità.
Allora, adesso faremo queste 8 puntate, giusto? Sono un esperimento per vedere, per vedere se in televisione poteva funzionare di cosa. A vedere dalla prima puntata pare di sì. Quindi vuol dire che dopo queste 8 puntate potremmo cominciare a farla a ottobre. Da ottobre,
vabbè, questo...
ottobre, novembre, dicembre, vacanze di Natale, poi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, c'è cioè una roba lunghissima.
Sì.
Ecco, lì ci potrebbe essere l'opportunità di trasmetterla in radio.
Ma la radio dove? Tipo dove?
Chi lo sa.
Chi lo sa, chi lo sa. E comunque, chi lo sa. Comunque stiamo parlando di settembre 2017,
No, sì, adesso, no.
Ah, adesso.
Adesso.
Beh, questa è una notizia, punto interrogativo. L'edicola fiore potrebbe andare in radio insieme a Sky?
Esatto, cioè ci vuole una radio che vada d'accordo con Sky, ecco quello.
Vabbè, quello vedremo. Senti, ma tu
vedremo come? In qualità di Radio 24?
Non lo so, quello sono affari vostri, che ne so io. Cioè, io manco so se resto qua.
Beh, questo è interessante, però.
No, anche perché io so che pure tu. Adesso non è che voglio. No, sentito voci, non dico niente.
Le voci ci sono, ci sono
sempre. Sentito voci su Cruciani.
Sì, ci sono sempre le voci, per carità.
Non rispondo a domande che non riguardano
la partita. No, ma non lo so.
Sentilo Parenzo.
No, ma perché tu, c'è sempre una cosa che dice, no, ma che cazzo vai, resta qua, che te ne vai a fare, no? Cioè, vedo, ma...
Sì, ma poi stai bene
Hai
lì.
Hai capito il giornalista fiore come indica bene?
Ma ha preso il premio del giornalista pure, ha preso.
Certo. C'era pure Cruciani quel giorno, ti ricordi?
Sì, tu eri vestito tipo Al Pacino, eri vestito là. Cioè...
Sì, ma era una cosa figa, era una cosa armanica, cioè, sono tornate le pence,
andata giù però,
pantalone con le pence così,
no,
tipo
io ho detto, ma siete sicuri le pence? Armani ha detto no, perché stanno tornando in voga le pence. Io ero felice, perché per noi che non siamo più quelli di un tempo, la pence aiuta tantissimo, capito? Ti sfina.
Senti
proprio.
Un po' una cosa, ma tu voti a Roma?
Io?
Voti a Roma?
Sì.
E chi voti?
No, io non voto.
Amico
mio. No, non voto.
Non fa come quelli che si tirano indietro. Le star americane hanno dicono, cazzo, io voto per Trump, voterei per Trump, per esempio, in America, tutta la vita. Ma sai quanto ci divertiamo se c'è Trump presidente?
Poi distrugge il paese, però.
Mio suocero vota per Trump, ad esempio.
Tuo suocero è americano, vota per Trump.
Sì.
Tu non voteresti per Trump, immagino, perché sei un po' più moderato.
Perché
diciamo.
Secondo te non mi sono mai...
No, effettivamente non lo so, perché sono magari poi uno invece... Certo, per Salvini non voteresti mai in Italia. Dimmi.
È difficile a Roma votare, perché non è che...
Vabbè, ma c'è una cosa, fai un coming out, a Roma vado a votare per... Tanto che cazzo te frega? Cioè,
verrei troppo strumentalizzato, no.
Beh, già che va a votare è importante, però.
No, non te lo dico.
Non me lo dici, voti per
la radio. Votare.
No, vabbè, ma puoi scegliere, se dimmi, mica te voglio mettere in bocca chi voti. Se me lo vuoi dire, me lo dici, se no non me lo dici.
Io posso dire una cosa, che Roma stiamo, sai come stiamo, senza sindaco da 6 mesi stiamo
in mezzo alla merda, dai.
Se non votassero nessuno.
No, quello sono
io, questo è interessante. Cioè dici, senza sindaco andrebbe meglio Roma.
Ma scusa un attimo, ognuno è sindaco di se stesso qua a Roma.
Su questo non è male. Proseguiamo col commissario, che ci frega la legge un politico, no o no?
Dai, ma proseguiamo, sì, come perché si sta, non è che dopo migliorerà,
No, io sono solo sicuro.
Migliora dopo,
migliora. No, zero. Allora, Fiore, altri 2 minuti, dopo l'intervallo. Dico la Fiore, 2 minuti dopo l'intervallo, aspetta.
Beh, cari amici miei della Zanzara, siamo al top, siamo veramente al top.
La Zanzara.
Allora, io voglio capire una cosa, Rosario Fiorelli con noi, c'è Andrew Mercou, grande imitatore, lo conosci? Allora, chi fa meglio Renzi? Perché chi fa meglio? Due secondi, aspetta un attimo. Andro, Renzi, vai con Renzi, vai.
il carretto passava e Fiorallo gridava gelati. Il 21 del mese gli 80 euro erano già finiti. Fiorello li ha imbucati.
Beh, non lo so, così così questa, Fiore?
Senti, io non lo so fare, oggi...
Oggi l'hai fatto un po', no?
Ma è meloccaro.
Oggi, ah, è meloccaro?
Il meloccaro che mi ha detto, fai Renzi. Io, infatti io ho detto, ma io non lo so fare Renzi.
Ah, non sai fare Renzi? Ah, l'hai fatto al volo?
Amici, signori, allora, lo facevo così, quello mi ricordavo. Bene, adesso ho pagato la multa, mi dimetto, mi dimetto, mi dimetto. Poi lui fa, no, non si dimetta, allora non mi dimetto. Fatto così, al volo, come mi è venuto.
Senti, a proposito di meloccaro, ma potrebbe essere un nuovo Baldini o no?
No.
No?
No, 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 cioè, ognuno ha il suo, diciamo, meloccaro è un giornalista sportivo. E quindi c'ha già, Baldini è unico.
Sì, però vuole fare lo spettacolo, si vede che...
Sì, gli piace, avendo fatto un anno, ma Baldini, diciamo, è unico nel...
Ma perché dice sempre che non l'ha aiutato, ti ha attaccato recentemente?
Io lo sapevo che...
No, una sola domanda, una domanda e basta, poi...
Io, guarda, non ho mai parlato, non ho intenzione di
parlare.
Dico solo, no, sì. Dico solo che i fatti sono sotto gli occhi di tutti, cioè nel senso...
Quali?
Stavamo lavorando insieme, sì. Eravamo su Radio 1, a un certo punto ha detto... Io vado via, non voglio più lavorare perché ho dei problemi e sono andato.
Ah, punto.
Tutto qua.
Ma il fatto che tu non l'aiuti non è vero? O non l'hai aiutato non è vero?
E chi lo sa. Ti piacerebbe che ti rispondessi?
No, mi piacerebbe. Te faccio una domanda.
Neanche mezza parola.
Neanche mezza parola su Marco.
Neanche mezza parola.
Ragazzi,
l'unica cosa
punto.
Che posso dire... che c'è sempre un grande affetto e sempre ci sarà, tutto qua.
Ma questo
qualsiasi cosa possa accadere nella vita, quello non può cambiare, certo. Se insomma Marco si desse una mossa e decidesse veramente, se lo volesse,
di cambiare,
che voglio dire, non è che tutti siamo stati santi nella vita, no? Cioè, anch'io ho avuto i miei problemi. A un certo punto, quando ho deciso di dire basta, ho detto basta, la mia vita è cambiata. Evidentemente lui ancora, non so, adesso non so perché non posso...
È un po' di tempo che non lo senti,
è un po', quindi non posso più dire.
Però dice ancora, fino a quando lo sentivi, ancora non era cambiato nella storia.
Secondo me ancora c'era dei problemi. Poi,
senti, una cosa, c'è una cosa che ancora vuoi fare? C'è una cosa che ti è rimasta qui, no? Diciamo prima 56 anni, una cosa che proprio dici, cazzo...
No, guarda, no, ho avuto talmente tanto dalla vita che ancora sto qui a chiedere cose, ma scherziamo. No, va tutto bene, dovesse finire domani sarei felice.
I vegani, dimmi una cosa, i vegani, quanto ti stanno simpatici gli amici vegani?
I vegani. A te pure ti stanno simpatici. Ma guarda, io c'ho il maestro Cremonesi con cui convivo.
E come no, mitico maestro Cremonesi, sì.
Vegano da 4 anni.
Però è un rompicoglioni o no?
Quindi, no, non è un vegano rompicoglioni. È un vegano normale, anzi, ogni tanto mi invita, ma tu vieni, devi provare. Ogni tanto vado con lui al ristorante vegano, le polpettine di verdura, il seitan, il tofu, il miglio, tutte queste robe qua. Che
te fanno schifo?
No, ci sta pure cose che sono buonissime.
No, ma anch'io ogni tanto mangio vegano, mi hanno accusato, sei incoerente perché mangi vegano. È proprio qui la storia, uno mangia quello che vuole.
Uno deve mangiare quello che vuole diciamo così, gli estremismi, come si sa, non fanno mai bene.
Saluta il nostro amico Red Ronnie, va? Cioè Red Ronnie.
Ciao. Ad esempio, se quando vado a Firenze, ad esempio, no? Vado a Firenze, la prima cosa che faccio è vado dal Latini.
Vado dal Latini.
E mi faccio una fiorentina da 800 grammi, ok?
Sì.
E me la mangio, finita. La successiva fiorentina della mia vita sarà magari l'anno dopo, se ripasso da Firenze. E magari per un anno o sei mesi non mangio carne rossa.
Non hai paura di morire di cancro? Perché dicono che se muore, che più è...
Vabbè, ma se adesso non viviamo più. Adesso non viviamo più.
Parenzo, non ti fai sentire? Che è successo, Parenzo?
No, ero... Aspetta, il pollo
già, gli estrogeni, la carne rossa è quello che è. E il latte non lo puoi mangiare, le uova, ormai è così. Devi andare a culo. Quindi vivi basta, cerca di mangiare di meno. Quel segreto è mangiare poco. Se mangi poco...
Sì, quello è vero, se mangi poco ce la puoi fare.
Corri
meno rischi, diciamo. Esatto. Senti, ma se Salvini diventa premier... Che c'è, Parenzo, che stai a fare?
Volevo farvi sentire una cosa. La differenza, so che è un altro argomento, però è importante. La differenza che c'è tra una roba sturata e una non sturata.
Allora, cazzo di gesso.
Ma è una cosa pazzesca.
Scusa, mi dispiace che sei venuto da noi in un giorno così terribile, però la differenza è questa: l'acqua che sgorga, senti, questo è un rumore.
Questo è sturato o no?
No, aspetta, sì. Questo è un rubinetto che quindi vedi, chiudi, c'è l'acqua che va giù, chiudi e lui fa che sì, va giù il
sì,
gorgo.
Sì, e poi?
Se lo faccio nel bagno, adesso lo faccio per voi, però riesonderà, ma lo faccio per voi. Allora, senti, metto proprio il telefono dentro il bagno, attento,
che
attento,
bello.
Aspetta.
Vai.
Momenti, guarda.
Ecco, sale.
Ma è uscita
sale.
Fuori tutta la merda così.
Aspetta, aspetta, sale e con esonda, porca miseria.
Che brutta roba, merda di Parenzo.
Mamma mia, la merda di Parenzo è otturato il cesso, vabbè, una roba incredibile.
No, adesso chissà quanto ci vedono andare giù per voi, per fare questo esperimento per
Senti,
voi.
Ma da 1 a 100, Renzi, quanto ti piace?
Vabbè.
A chi?
A te, Rosa.
Ma tu mi vuoi strumentalizzare, io lo so.
Ma va fa culo, va. Grazie
per... certo, perché io voi so come fate, no? Poi, a questo punto,
questa
dopo,
è una leggenda nera, è una leggenda nera, nerissima.
Sì, Fiorello si schiera con quello, Fiorello sta con quella... Ma tu lo sai che vuoi sapere per chi vota mia moglie?
Per chi vota chi vota tua moglie? Per chi vota? Adesso tu moglie non fammi oggettivamente con tutto il rispetto.
È uscito sui giornali.
Ma i giornali sono matti perché la moglie di Fiorello vota per quello, se si interessano
no, ma no,
detto con
Meloni,
tutto il rispetto.
Ma Meloni faceva la tanta di
Sì, Olivia, ma quello
che
vabbè,
oggi,
quello
che oggi ha 23 anni, quindi quando era una ragazzina, praticamente ancora la
Sì, diciamo, la Meloni, sì, me lo ricordo, come no, sì. Ah, ecco, potresti votare per la Meloni a Milano.
Si conoscono con mia moglie.
Sì, si conosco. Dunque, lei voterà, tua moglie voterà per la Meloni, questa è la cosa.
Secondo me sì.
Voterà
ho
per
detto,
la Meloni.
Secondo me sì.
Secondo te sì, per carità. Allora, per tutti quelli che ascoltano, non ha detto sì, mia moglie voterà per la Meloni, così stai tranquillo.
Secondo me, siccome la conosce,
può darsi che la voti.
La data di Olivia e quindi... Può darsi che
e tu non vai a ruota, votare. Non vai a ruota, diciamo.
No, ognuno c'ha la sua testa.
Edicola Fiore, ciao Fiore.
Grazie, ciao
ragazzo.
Ciao,
abbracci, ciao. Allora ragazzi, andiamo a Roma, David, come David Parenzo, vai David.
Sì,
come ti chiami? David, come ti chiami?
David. Tempo fa partecipai dicendo su quella teoria dell'omaccione primordiale alcuni anni fa.
Non mi ricordo, David, vai, dimmi.
Sì, vabbè, comunque, il diritto sacrosanto ad avere paura, appunto, è giusto, come chi non l'ha, c'ha il diritto di intervenire o no. Quindi questo per dire che... Per esempio, per esperienze personali, quando ho dovuto...
Questo ancora sta sturando il cesso, cioè una cosa incredibile.
No, mi stava a cambiare i pantaloni dentro un negozio, vabbè, comunque. E quando ho avuto questa esperienza di intervenire per difendere qualcuno in difficoltà, poi ho dovuto sopportare un'altra serie di conseguenze di fronte alle autorità giudiziarie.
Vabbè, poi...
Allora, quindi, quando si va incontro a queste situazioni dove c'è qualcuno che chiede aiuto, ma è chiaro che la gente o per paura o per menefreghismo comunque devia, per paura chi ha proprio paura, per chi non ce l'ha, perché magari sa che può avere conseguenze, ergo se uno deve intervenire per sedare una risa o per difendere una vecchietta oppure una ragazza che sta per essere stuprata deve intervenire in maniera drastica.
Davide, però,
quello avrà un problema giudiziario. Ve lo dico proprio. E non
ma chi avrà un problema giudiziario? Spiegami.
La persona che interviene. Allora, io
dico, allora dunque, la conseguenza di questo ragionamento qual è? Arriviamo alla conclusione. Cosa vuoi dire?
La conseguenza è che quei cittadini che hanno la possibilità di poter intervenire e difendere i più deboli in questo paese non vengono rispettati.
Vabbè, Rita, Roma, vai. Rita, Roma.
Allora, per una volta io voglio darti ragione, perché è vero che questa persona che ha dato la croce addosso alle persone che non si sono fermate ha proprio sbagliato, soprattutto a questi ragazzi.
Nessuno ha dato la croce a
nessuno. Ha dato la croce, perché a dire che una persona poteva essere viva è veramente assurdo.
Ma i
ragazzi di 18 anni dovrebbero avere la responsabilità della morte di una ragazza, è veramente assurdo. La responsabilità è delle istituzioni.
Il magistrato
delle istituzioni no, la responsabilità.
Le istituzioni sì, che quando prendono queste persone non le sbattono dentro a vita.
No, ma quello è un altro discorso, la responsabilità.
No, no, è lo stesso discorso, sì, perché queste persone saranno pure un po' pazze, sì. Però è pure vero che sono impunite, che te le ritrovi per strada dopo
quella
10
è un'altra
anni.
Cosa, la responsabilità è di quel signore che pensa,
prima di tutto
che
di
pensava,
quel signore, prima di tutto di quel signore,
basta.
Sicuramente non è delle persone che non si sono fermate.
Ma figuriamoci.
Innanzitutto perché siamo a Roma e non è sempre semplice fermarsi. Due, perché uno può anche non capire la situazione che si sta creando. Io personalmente a mio figlio, per esempio, gli dico: se tu vedi per strada una rissa, chiama magari la polizia, ma non ti fermare.
Beh, certo, appunto.
Comunque, a David Parenzo, chiedili per favore, se ha mai chiamato la polizia di notte e com'è andata?
Magari non ha mai visto.
Non mi è mai capitato fino ad oggi di incrociare
Io l'ho fatto per ben due volte, ti assicuro, uno, che non arrivano subito.
È vero.
Due, che ti fanno il terzo grado a te.
È vero.
Sei, da dove chiami.
Vabbè, quello è normale,
che cosa
però.
Vedi,
devono
che cosa senti.
Che tu non dica cazzate, certo.
Ma certo che, sì, è ovvio che uno non dice cazzate, però è anche vero che prima che arrivano, quella ragazza sarebbe stata bruciata non una volta, ma certo.
Ma è vero, io non lo so, non mi sono trovato in questa situazione così
dico
drammatica.
Così, ti dico così che tanti...
Comunque,
io sono
ragazzi, vogliamo chiudere questo
volte,
discorso?
Sono intervenuto almeno due
vogliamo
volte.
Vogliamo chiudere questo discorso? La cosa evidente è che la responsabilità è zero, almeno da quello che si legge.
Cioè, ma chi dice il contrario?
Per chi
però,
non è intervenuto,
donna,
è zero. Zero.
Quel magistrato che ha detto, magistrato, procuratore,
sì, cos'è, PM,
che ha,
sì.
Detto, ha fatto una cosa molto grave, perché quei ragazzi, quelle persone sono delle persone comuni e non si possono sentir dire da un magistrato che
sarebbe
viva una ragazza. Questi ragazzi hanno 18 anni.
Ha ragione Rita, ha ragione
per tutta
Rita.
La vita devono avere una croce di questo
sì,
tipo.
Sì, perché
addosso.
Un magistrato si alza la mattina e dice: "No, se si fossero fermati le cose sarebbero cambiate".
Assurdo,
ma che cazzo ne sa?
È assurda questa cosa,
ma che cazzo ne sa quel magistrato? Non era manco lei lì.
Ma
non era manco
a questi ragazzi, per carità, questa ragazza è un dolore fortissimo, una cosa terribile.
È come dire, che ne so, l'assassino di Kennedy poteva essere fermato se qualcuno gli avesse fatto lo sgambetto. Beh, te credo.
Te credo.
Se io vedo uno che cosparge di benzina.
Ma adesso, magari, come diceva Feltri, magari piangiamo tre ragazzi.
Ma no, ma ragazzi, non si possono dire.
Perché non si sa quel pazzo che cosa avrebbe potuto fare.
Ma non si possono dire queste cose.
Leggo che è una guardia giurata, quindi magari poteva avere anche una pistola.
Sì.
Cioè, ma siamo proprio
no, ma il magistrato
gravissima.
Il magistrato che dà la
questo
colpa
magistrato
qualche...
ha fatto una cosa gravissima,
dà la responsabilità,
una dichiarazione assurda
della responsabilità ai ragazzi che non si sono fermati, che magari
sì,
avranno
assurda.
Questa sulla
comunque,
coscienza per tutta la vita. Vabbè,
volevo
ciao.
Salutarvi,
ciao,
buonasera.
Rita. Ciao.
Ho 26 anni e non ho mai avuto una dipendenza. Da qualche anno però non posso fare a meno della zanzara.
Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it
vi presenta La Zanzara.
Allora, io non so se siamo al top, ma sto entrando a presentare in una plenaria in azienda davanti a 150 persone. Ho appena pisciato nel lavandino, mi sono pisciato sui pantaloni. È tutto normale, tutto normale. Siamo al top.
È la vita normale, una persona che deve presentare una conferenza, che deve parlare di fronte a 150 persone, che si piscia e c'è la macchiolina sui pantaloni. Ditemi voi, se non è la vita, se la
no, è uno schifo,
la macchia sui pantaloni è una cosa assolutamente normale, certo
schifo,
da evitare, ma può accadere qualche volta nella vita.
Ma è uno che non è in grado di gestire il
ma
proprio...
chi te l'ha detto? Ma quando mai? Caro David, ti devo dire che il candidato di Casa Pound a Roma, il signor...
Sì, ho visto, è stato arrestato perché...
No, non è stato arrestato per furto. È stato, sì, candidato sindaco di Roma. Che secondo la segnalazione della commissione antimafia fu tratto in arresto in flagranza nel 2013 Simone Di Stefano, ed è per questo che sarebbe stato viene considerato dall'antimafia impresentabile, cioè pare che non possa candidarsi come sindaco di Roma il signor Di Stefano di Casa Paolo.
E quale furto avrebbe fatto?
Quello di una bandiera dell'Unione Europea durante un blitz.
Ah, vabbè, non era considerato furto quello.
Beh, evidentemente sì, è stato condannato.
No, tu sai la mia distanza siderale che io ho da
cioè, anche tu, dunque,
qui.
Anche tu pensi che sia una follia escludere Di Stefano per questa roba qui dalle elezioni?
Ma io lo escluderei per tutto il resto, ma non perché ha rubato, ha fatto un gesto, come dire, marinettiano di cosa che io peraltro una cosa folle, ma è un gesto marinettiano futurista quello di rubare la bandiera dell'Unione Europea, lì me lo ricordo perfettamente che si arrampicava rischiando pure di spaccarsi l'osso del collo. Adesso i veri furfanti non sono questi qui, cioè i veri furfanti sono quelli che sono collusi col sistema mafioso, che però dire che, e tu sai l'antipatia che io ho per questi neofascisti maledetti.
Per cui si candidi alle elezioni, sì, non venga escluso per questo, dici? Venga
escluso per tutto il resto, ma non per questo.
Beh, però
questo.
Se c'è una condanna a 3 mesi di reclusione al pagamento di una multa,
ecco,
magari
è una follia, però è una stupidità. Questo lo considero sì un reato politico, questo. La differenza è che c'è i neofascisti hanno altre colpe. Ma il fatto di aver simbolicamente rubato la bandiera dell'Unione Europea, rischiando pure di farsi male, perché se mi ricordo che si è arrampicato lì su quella scala lì dove c'è la sede, questa è una follia, per questo è impresentabile per tutto il resto, non per la bandiera. La bandiera è un gesto futurista, marinettiano,
l'hai già detto, dai.
Anche divertente.
Allora ragazzi, abbiamo trascurato, credo la settimana scorsa, un meraviglioso intervento di Claudio e Paola. Claudio, lui è un medico, Claudio e Paola. Ragazzi, qui bisogna aprire un capitolo, Claudio e Paola. Le donne, ce ne sono tante, hanno così paura a fare una certa cosa? Hanno così paura, timore di qualche cosa? Hanno timore nel fare cosa? Claudio da Milano, vai Claudio.
Cruci, voglio sapere se tu o Parenzo, che saluto, sapete cosa sono le ghiandole di Schiene?
Le ghiandole?
Di Schiene.
No, le ghiandole di Schiene, non sappiamo, che cos'è?
È nuovo Mars, non c'è più il punto G, ormai c'è la ricerca delle ghiandole di Schiene.
Che cosa sono queste ghiandole di Schiene?
Chi è che ride lì sotto?
Non lo so, la mia compagna,
che ha le ghiandole di Schiene.
Ma cosa sono le ghiandole di Schiene?
Una coppia di maiali.
Sono quelle che fanno squirtare.
Vabbè, d'accordo, ma adesso perché ci vuoi mandare? Ma che mestiere fai tu, Claudio?
Sono primario, non so, sono un medico, primario urologo.
Cioè sei primario urologo, come io sono Einstein. Cioè, come
ho dei dubbi.
Vedi tu.
Sei primario urologo? No, ma sei primario urologo dove?
A Milano.
A un certo punto, meraviglia delle meraviglie, interviene lei, Paola. Mi passi la tua compagna? Passami la tua compagna.
È qua che sente.
Passamela un attimo, dai.
Eccoci qua. Ciao. Ti ho anche scritto una volta, ciao.
Ciao, come ti chiami?
Paola.
Come?
Paola.
Paola, ma tu squirti?
Da morire, pazzesco.
Veramente?
Ma che coppia è? Ma siete comunque non è gente.
E Iacoli a pioggia proprio, così.
Io mi sono vergognata tutta la vita e adesso non mi sono vergognata più.
Ma quanti anni
ma
hai?
Perché
scusa,
lo dice
se
alla
sono,
radio?
Io ho
49 anni.
Per tutta la vita ti sei vergognata di questa cosa. Sì, invece adesso basta.
Adesso ho trovato questa persona che mi ha...
Che ti ha illuminato.
Totale.
Ti ha fatto capire che non è una cosa di cui vergognarsi, giusto?
Esatto.
Tu conoscevi le ghiandole di Schiene?
No, io che sono
ti vergognavi di questa cosa, ti vergognavi.
Esatto, preoccupata dicendo perché mi succede questo, e questo mi ha spiegato che tutte le donne ce li hanno e poche donne le sanno, cioè si sviluppano a poche donne.
Paola, vorrei parlarti molto seriamente, vorrei che tu intervenissi ancora, oppure molte persone che magari hanno timore, terrore della natura e di quello che è la loro meravigliosa natura, soprattutto le donne, perché questa pratica, Parenzo, anzi no, questa pratica, questa cosa che viene naturale, spesso viene rifiutata come fosse una cosa, no? Può essere un tema buono per il professor Bossi questo qua.
Essere un tema, però questo invito che tu fai a chiamare mi pare totalmente fuori luogo.
Ma perché fuori luogo? Ma assolutamente no. Dove andiamo?
Cioè, sembra normale che una coppia come
che una coppia, che hai... Claudio e Paola, ci abbiano chiamato dicendo che...
Che vogliano condividere con te.
Condividere
con
lo squirting, sì. Condividere la meraviglia...
A te sembra tutto questo normale?
Ma assolutamente normalissimo. Benissimo. Normalissimo. Assolutamente normale. Stefano da Trapani, vai.
Sì, buonasera, volevo intervenire io riguardo quel pezzo di fango che ha dato fuoco alla ragazza a Roma.
Sì.
Guarda, io l'anno scorso devo rinnovare la patente, devo andare qua all'ex manicomio a Trapani.
Sì.
Poco prima di entrare dentro la struttura, un centinaio di metri da me, c'era una coppia di ragazzi che litigavano.
Sì, allora...
Il ragazzo era particolarmente manesco, la ragazza ce la stava saccagnando. Questa più non voleva entrare in macchina, più lui se la tirava dentro.
Sì.
Insomma, vedendo la scena, mi sono fermato perché a me la cosa mi ha fatto impressione. Non è che è normale vedere un ragazzo che saccagna una ragazza.
Vabbè, però l'hai visto in questo caso, eh?
Sì.
L'hai visto.
Sì, ma non è che
hai visto una scena... Hai visto una scena in cui c'era uno che stava picchiando un ragazzo che stava picchiando una ragazza.
Non hanno cominciato così, all'inizio discutevano animatamente.
Vabbè,
però,
comunque hai visto tutta la scena, cosa che non è avvenuto nell'altro caso, nel caso di Sara.
Ma bastava fermarsi un attimo, ho chiamato la polizia.
Ma siete tutti bravi, fate veramente i froci col culo degli altri, come si dice.
Ma
no?
Non è cioè... fare i froci col culo degli
ma
altri,
sì,
non
dai,
niente.
Su, c'entra.
Ma c'è una roba del genere, no, guarda, c'è il diritto alla paura, come dici tu, questo sono d'accordo. Ma se uno è uomo c'è anche il diritto a non fottersene di tutto. Ma se vedi una ragazza che è in difficoltà, ma che dico?
Ma nessuno sembra che nessuno si sia accorto di una ragazza in difficoltà. Ma di che state parlando? State parlando per sentito dire, per quelle quattro frasi che avete letto e per quel procuratore che in maniera assolutamente avventata ha detto che la ragazza si sarebbe salvata se fosse intervenuto qualcuno. Certo, se in quel momento c'è qualcuno che si frappone tra lui e l'omicida, probabilmente si sarebbe salvata, perché lui avrebbe visto un pericolo imminente, avrebbe visto, no, una persona che si mette davanti. Ma questo è scontato,
ma
forse
anche soltanto
claxonare,
no?
Sì, ma, poco, ma ragazzi,
guarda,
ma siete veramente tutti quanti, siete tutti dei fenomeni
veramente claxonare,
ma che ne sapete voi di come sono avvenute le cose? Ma che ne sapete?
L'impressione che c'è poi in macchina, da dentro la macchina va sempre il tempo a scappare, magari uno claxonava, faceva gli abbaglianti,
sì,
non è che ha avuto bisogno di scendere alla lauda a pistola spianata. Eccomi qua il cavaliere scintillante, ecco,
Martina da Pavia, ho capito Stefano, ho capito, Martina da Pavia,
è una persona di buon senso questo.
Sì, Martina da Pavia,
anzi di ottimo senso.
Ciao a tutti, io volevo riferirmi a te Cruciani. Ieri ti stavo ascoltando, praticamente mi avevi molto fatto una gran bella impressione, perché io ti avevo acceso quando tu stavi dicendo viva la libertà, no?
Allora?
E l'hai ripetuta per ben due volte. Allora dopo neanche un minuto e mezzo parte la telefonata di quel fatto fottuto omicida che ha detto che faceva le polpette con i cani. Ora,
sì. Dunque,
io, per come ti immaginavo io, non conoscendoti e non sentendo spesso la zanzara, mi immaginavo che tu, come minimo dalla veemenza che tu dimostri in radio, gli staccassi la testa dalla cornetta, perché è una cosa che è la viva la libertà detta due volte.
Sì, scusami Martina, però ci sono delle differenze. Io volevo far raccontare fino in fondo a questo tizio quello che ha fatto, molto semplice.
E quello è giustissimo.
Ma basta, è una tecnica, gli ho detto.
Che poi tu gli hai dato l'aggettivo amico mio.
Vabbè, ma che c'entra? Ho detto amico mio perché...
C'entra che quello che io ho potuto sentire, come penso la stragrande maggioranza di quelli che hanno sentito, è un tizio che dice e dopo 5 minuti gli si presenta il motivo
allora?
Per staccare la testa. E allora secondo me tu dovresti fare pubblicamente e dire scusa.
Ma non cazzo, ma non c'è niente da chiedere scusa. Guardate, allora leggo per esempio, poco fa su Radio 24 alla Zanzara un uomo di nome Gabriele ha pubblicamente dichiarato di aver gettato polpette avvelenate con topicida al dog park di Civitanova Marche. Chiediamo a tutti coloro che abitano in zona di aiutarci a individuare questa persona affinché si possa sporgere denuncia. Invitiamo Radio 24 a procedere, è un loro dovere. Ripetiamo, signor Gabriele di Civitanova Marche, lui stesso dichiara di aver più volte discusso con proprietari di cani perché infastidito dalla pipì dei cani e quindi di essersi poi mosso per uccidere gli animali. Dichiara inoltre pubblicamente che il figlio è un noto pittore della zona. Chissà ci aiuti e contatti noi e giustizia per Sasha Onlus. Giustizia per Sasha Onlus sarà una associazione. Patrizia Terzoni, Movimento 5 Stelle. Allora, dico solo una cosa. Noi non facciamo nessuna denuncia perché... Fatela se volete, fate qualsiasi denuncia e poi saremo obbligati, come spesso è successo davanti alle forze dell'ordine, a dare il numero di telefono. Noi, coordinate che non abbiamo, numeri di telefono che abbiamo evidentemente di persone che chiamano, non li possiamo dare, chiaro?
Esatto.
Non le possiamo dare, dunque non ci rompete i coglioni, lo dico a tutti quelli che oggi ci hanno chiamato, animalisti eccetera eccetera, dovete dare le coordinate, i numeri di telefono, non diamo nulla, fate una denuncia, se viene la polizia diamo i numeri di telefono, basta. Aldo Frosinone, vai. Non c'è, vai, andiamo a Sergio Roma. Sergio?
Pronto?
Dimmi Sergio, vai.
Sì, niente, io volevo dare, se era possibile, un contributo a Parenzo per suonare il cesso.
Sì, ma che fai, l'idraulico? Che fa, l'idraulico?
No, l'ho sperimentato, volevo fargli una domanda e poi dirgli che cosa deve fare.
tecnicamente.
Vai, Sergio, vai.
Posso... Allora, innanzitutto, la tazza è piena o è vuota in questo momento dell'acqua?
In questo momento è vuota perché mezz'ora fa l'ho tirata, ecco, in diretta.
E allora devi... Perfetto, allora devi prendere un grande secchio di acqua, un secchio di quelli
l'ho
grandi
già fatto,
da
l'ho buttato dentro con violenza.
La bomba d'acqua l'hai fatta?
L'ho fatto ed è venuto tutto su, mi ha schizzato tutto.
No.
Mamma mia, che schifo.
Ti schizza la cosa, ma rifallo di nuovo, quella è la bomba. Io l'ho sempre sturato così.
Poi?
Sempre,
basta, solo volta. Così?
No, io così, guarda. Si è tirata dall'acqua senza.
Vabbè,
paura,
la bomba d'acqua devi fare, dai, la bomba d'acqua.
Guarda, la bomba d'acqua l'ho fatto prima, ma non ha avuto effetto.
Io ti ho dato il mio contributo. No,
va bene, Sergio, grazie. Antonio, Bari, vai, Antonio.
È gentile.
Sì, volevo pronto?
Dimmi, Antonio, dimmi.
Volevo dire una cosa, giusto a Parenzo, che spada, difende a spada tratta i rom. Io conosco in Italia tante tipologie ed etnie di popoli, tutti integrati, tutti che vivono in silenzio, tutti che lavorano, anche nel sottobosco, però che lavorano. Gli unici che danno fastidio e che non vogliono integrarsi sono i rom e ultimamente i nigeriani, che prendono d'assalto in appalto i carrelli dei supermercati violentando psicologicamente la gente.
No, non ho capito questa cosa. I rom, vabbè, è una vecchia questione, ma i rom, nigeriani che fanno i nigeriani? No, non ho capito. Lasciamo perdere i rom. Che fanno i nigeriani?
I nigeriani adesso qui da Bari, centro commerciale.
Sì, ma un centro commerciale a Bari lo faranno, non in tutta Italia.
È in assoluto, dice lui.
Ascoltami, tutti i centri commerciali di Bari,
sì.
I nomi, ci sono questi ragazzi che stanno al CARA, che la sera escono,
che fanno?
vicino ai carrelli, li devi dare la monetina. Non è possibile subire la violenza da parte.
E se tu non gli vuoi dare la monetina, che succede?
E vabbè, ti guardano male, ti hanno addosso, ti costringono, ti
ma
seguono.
Ti costringono,
ti
se non mi sembra, ti seguono, ti fanno. Allora...
No, cioè, scusami, se lo fanno a me, probabilmente vanno via con il naso rotto, attenzione. Però c'è sempre la donna sola che va al supermercato e per timore...
Vanno via col naso rotto solo perché le chiedono 50 centesimi, 20 centesimi?
Senti, io subisco tutte le volte.
No, ma mi faccia capire, cioè, se uno le chiede...
psicologica.
No, ma mi faccia capire, è per capire la sua psicologia. Vanno via col naso rotto, se uno le chiede, dice scusi, mi fa la carità, dice no, dai, mi spacco il naso, poi dopo parliamo?
No, ho detto che se vogliono usare violenza nei miei confronti...
Ma che violenza usano?
Esattamente, attenzione, devi ascoltare quello che dico. Se va una donna sola, la possenza di queste persone, alti 1,80 m, la persona è costretta quasi a cedere, subisce una violenza psicologica.
Vabbè. Abbiamo capito che c'è un problema nigeriani nei supermercati di Bari. Ciao.
Quella regola del professor Bossi va bene per i superdotati, ma per me mi tocca fare massima penetrazione, minima estrazione.
Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento.
Vi presenta La Zanzara.
Ma poi che male c'è andare a Mignotte, dico io? Ma che problema c'è? C'è, ma tu vai là, te rilassi, te spogli, te metti l'accappatoio, ci stanno tutte queste belle signorine che ti chiamano, ti rilassi, passi una serata bella, mangi pure perché fanno le bistecche, o riso, ci sta il menù del giorno. Ogni tanto vai su, ti fai una trombatina, poi riscendi, poi rimangi, poi conosci un'altra bella signorina, poi ti fai un'altra trombatina, poi ti rilassi in un massaggio, lì, in un benessere. Bello, quanto è bello, quanto è bello. Io ci andrei tutti i giorni una trombatina a bordello, tutti i giorni. Secondo me devono fare una legge, tua mattina prima andare a lavorare, vai lì, facendo benessere, buongiorno, ti fa fare una bella bomba, ti fa fare una bella trombatina e poi va a lavorare e secondo me rendi il doppio, lavori di più perché sei soddisfatto.
Nuova rubrica, gli editoriali di Carmine. Ragazzi, sono dei gioielli pazzeschi, delle perle, caro Parenzo.
Sì, no, andrebbero
delle perle allegato. Di saggezza, delle perle di saggezza, assolutamente.
In allegato la domenica con l'inserto culturale del Sole.
Assolutamente. Senti quest'altro, oggi va di lusso, due editoriali di Carmine. Carmine da Roma.
Ragazzi, mi dispiace dirlo, ma mi sa che dobbiamo tornare al regime fascista. Qui tocca che ritorna Mussolini, eh. Se no sta Italia non se ripiglia. Alfano che vuole identificare in mare tutti questi sbarchi. Renzi che dice che ci stanno un sacco di professionisti della politica. Ma perché lui che cos'è? Renzi non è un professionista della politica. Ma chi è?
A me piacciono le conclusioni di questi editoriali. Cioè le chiuse mi piacciono, no?
Queste alitate che dà.
Sì. E l'altra cosa che fa è la risata. Com'è che fa la risata? Tagliatemi la risata per fuori, perché è una risata eccezionale. Cioè la parte finale del file, il primo file, c'è una risata incredibile. Sandro da Roma, vai Sandro, vai.
Beh, è un mezzo psicolabile però.
Ma no, ma che psicolabile? Dai, Carmine, no. L'editorialista, uno degli editorialisti ormai di punta della zanzara.
Angelo Pane Bianco,
è il nostro pane bianco, certo. È il nostro figlio di puttana, come diceva Cosa, no? Ti ricordi? Il nostro figlio di puttana, come diceva Borghezio di Gheddafi. Sì. Sandro, vai.
Eccomi.
Vai.
Ci sono?
Sì, fino a prova contraria, sì. Sandro,
ok.
Sei.
Ah, Lucia, ultimamente ti sta scureggia veramente il cervello.
Sai a dire
una serie di cose che sono improponibili.
Vai, vai.
Allora, l'ultima. Allora, innanzitutto, col sé e col ma è pieno, veramente. Mia nonna mi diceva sempre che il sé e il ma è il patrimonio dei coglioni.
Sì.
Allora,
probabile, sì, assolutamente.
Esatto.
Dunque,
allora,
quando l'ho utilizzato io il sé e il ma?
Prima, in merito all'indifferenza, sì, sì.
Beh, è il contrario,
sì.
Esattamente il contrario, scusami.
No, tu hai detto,
se si fosse fermato,
sì, esatto.
Se eccetera, allora, ho detto che è una cazzata.
Così, continuiamo a essere indifferenti. Ormai la città è diventata un campo di battaglia.
Sì.
Tutti si alzano dalla mattina che sono cazzati, tutti contro tutti.
Allora?
Indifferenti, indifferenza. Per me fanno bene a ancurarsi quelli che non si sono fermati, perché loro se dovevano potevano fare qualcosa, potevano intervenire.
Scusa, ma hai appena detto all'inizio della telefonata che con i se e con i ma non si arriva da nessuna parte, adesso stai dicendo esattamente il contrario.
No, non sto dicendo.
Ma il contrario stai dicendo.
Loro dovevano intervenire secondo le loro possibilità, o fisicamente.
Vabbè,
oppure
sei un po' confuso.
Chiamavano.
Sì, sei un po' confuso, mi sembra.
Non sono confuso. Sei te che ti sta scureggiando il cervello.
Vabbè, l'hai già detto.
Stacco di stronzate.
L'hai già
allora,
detto una volta.
La gente, se può fare qualcosa per il prossimo, lo deve fare.
Lo deve
questo
fare.
Qui lo deve fare, perché questa
poi,
è ancora una
poi,
volta la dimostrazione. Che ormai le regole non ci sono più in questa
democrazia. Ma che c'entra
democrazia?
Le regole? Cosa c'entrano
ancora
le regole? Non c'entra nulla.
Ma ci sta l'educazione, ci sta, c'entra, perché l'educazione e le regole fanno...
Vabbè, Sandro, sei un po' confuso, mi sembra.
No, non è confuso, ha ragione.
C'hai la testa un po' confusa, un po' piena di luoghi comuni, la testa un po' per aria, la testa un po' che non...
Ma che per aria?
Il cervello, a me mi potrebbe... Sicuramente mi scorreggia il cervello, ma a te ti è andato proprio in fumo ormai, eh? Cioè, c'è proprio il fumo che esce fuori. Sandro. Fumo che esce fuori. Sandrino?
Il rispetto... Che cosa? Non ho capito, scusa.
Ma che stai dicendo? Non ho capito.
Che stavi dicendo?
Ma hai ragione, Sandro.
Che c'è il cervello che ti fuma.
Io c'ho il cervello... No, io c'ho le palle che mi fumano, caro Parenzo.
Quello
no,
può essere. Sì. Sono Cruciani.
Caro Cruciani. Caro Cruciani, scusami.
Vabbè, Sandro. T'ho già salutato. Ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, io mi sono chiesto in queste settimane, una volta presentate le liste di Roma, se veramente un signore ci ha preso per il culo per tutto il tempo in cui l'abbiamo invitato, perché ci ha annunciato, presento la mia lista, mi alleo con Marchini, non è successo nulla di tutto questo, e allora chiedo, Cavaliere Auriemma, che fine hai fatto, Italia Morala?
sto aspettando che mi chiamate, non mi hai più chiamato, ecco, sono sto qua io.
Scusa, Cavaliere, per però
fortuna non si è presentato.
Che fine hai fatto? Perché non ti sei presentato, Cavaliere?
Sto facendo campagna elettorale, sto facendo campagna dei miei candidati.
Ma dove stanno i tuoi candidati?
I miei candidati stanno a Roma, dove stanno?
Ma dove?
Il nuovo municipio, il quarto municipio, il terzo municipio.
Ma abbiamo controllato, non c'è nessuno, non c'è.
Ma come no? Ma con Forza Italia, mi parlavo con Forza Italia.
Ah, con Forza Italia, dici?
Ho fatto accordo con Forza Italia, ho fatto accordi.
Ma quale accordo? Per presentare
guarda
quattro.
Guarda che è già Berlusconi è già in una situazione critica. Vedi di non peggiorare la situazione, no, dicendo no, che lo appoggi.
Berlusconi, per solo va bene, Berlusconi, no?
Sì, per carità.
Ma ti immagini un incontro tra questo qui e Berlusconi?
Scusa, hai mai incontrato Berlusconi tu, Cavaliere?
Io, ma non mi serve incontrare Berlusconi, a me non mi serve.
Che te frega di incontrare Berlusconi?
Bravo, che te bravo.
Ma ascolta, non ho capito, Italia Morala, che fine ha fatto Italia Morala?
Funziona sempre, Italia Morala funziona sempre, il partito era sempre aperto.
Sì, aperto dove? C'è. Dove?
Dove? Dove il partito è aperto, quando devo venire, io ti invito a venire.
Ma sì, ma dove il partito?
Ma
dov'è il partito fisicamente?
Il
dov'è?
Il partito fisicamente sta via il Polodoneve 61.
Ma non c'è niente!
Ma non c'è nulla! C'è un appartamento, è un appartamento
ma,
quello.
Ma no, guardo lì, guardalo bene, non guardalo bene.
Ma in casa tua, vabbè, Cavaliere, io non ho capito una cosa. A Roma tu appoggi Marchini alla fine, allora?
Che devo fare? Colpa, mia colpa. La colpa è prima. Ho fatto accordo con lui, adesso mi trovavo di fronte a lui.
Cioè, che vuol dire? Come ti trovi di fronte a lui?
Cosa, ieri ho fatto come abbiamo avuto accordo con Marchino.
Ma è un megalomane, dai.
Ma l'hai fatto st'accordo? L'hai fatto st'accordo o no?
È un mitomane, dai.
L'ho fatto l'accordo e poi abbiamo avuto i rapporti.
Perché avete rotto i rapporti con Marchino?
È un mitomane!
Non andavo d'accordo. Non andavo d'accordo con Marchini.
E che ha fatto sto Marchini? Come mai? Che c'ha sto Marchini?
Marchini voleva che noi candidato noi ci stiamo con Marchini. Non voleva, Marchini non voleva.
Beh, te credo che non voleva sto Marchini. Cioè, amico mio, cioè, avevi delle proposte un po' troppo forti per Marchini, Intanto, ragazzi, hanno confermato 16 anni per, credo, per Schettino, in appello. Confermata la
16 anni, così poco.
Quanto doveva prendere Schettino, scusa?
20 anni.
Beh, 16-20 non è molto diverso. 16-20
cioè. 20 anni andava bene, 20 anni andava bene.
Sì, andava bene. 16 anni confermato a Schettino.
Di corte d'appello.
Corte d'appello di coso.
Ma di Firenze. Ma lì c'è sta Renzi a Firenze. Oh, comanda Renzi a Firenze.
No, comanda Renzi. Cioè, perché vuol dire comanda Renzi? Cioè.
Comanda tutto Renzi, comanda di tutto Renzi.
Ma Renzi, come lo giudichi? Di Renzi, Cavaliere?
No, l'assa verde di Renzi.
Perché l'assa verde?
Parliamo l'assa verde però di Renzi. Basta.
No,
siamo stanchi di Renzi.
Parliamo di Renzi.
Un sacco di bugie, un sacco di puttanato, un sacco di bugie dice Renzi.
Come mai?
Ma che
non lo so.
Per esempio, che puttanate dice? Dimmi, quali sono le bugie?
Le bugie dice, mo da ma pensione. Ho dato 80 euro, adesso voglio 80 euro. Li mette e poi li toglie. Che
ma
fa?
Che autorevolezza ha questo qua, scusa?
Non so quale, ma Renzo ormai fa solo barzelletta, racconto favoletta.
Sì, Parenzo, per carità, per
ma
carità.
Che autorevolezza.
Scusa, Cavaliere, io dico una cosa. Berlusconi, tu ti sei alleato alla fine con Berlusconi, non con Marchino.
Ma sono alleato con Berlusconi.
Marchino.
Ma se neanche i nomi!
Ho capito.
Neanche i nomi di nessuno!
Scusami,
non sai i nomi.
Ma no, li sai i nomi. Ma
di nessuno.
Ma il suo modo.
Nomi, conosciamo i nomi. Oh, senti, i nomi conosciamo.
Hai il suo modo di parlare, il Cavaliere. Dai, su, lasciamo. È una persona verace, un politico.
Ma chi è una persona che sta parlando? Chi è?
È Parenzo. Tu, no, Parenzo. È Parenzo.
Manda la spazza, manda la pomezza. Parenzo.
Insieme ai gay. Perché coi gay.
Manda la pomezza, dai.
Coi gay o coi rom? Non so, tutti insieme.
Coi rom, vai.
Coi rom. Sì, però Marchini vuole chiudere sti campi rom o no?
Ma Marchini non chiude nulla, Marchini fa solo il sindaco e basta, non chiude niente, ma lo va a fare solo Italia Morale sto lavoro, ragazzi.
Ho capito, ma Italia Morale no.
Ma cos'è?
Ma Italia Morale, che fa solo Italia Morale, fa tutto, sì. I tassisti, i rom. Possava tutte noi.
I froci, d'accordo.
Bravo.
Ho capito, però, cavaliere, non ti sei presentato, però. Alla fine hai detto, hai promesso delle cose pazzesche. Cacciare, cacciare i rom, mandarli dove? Non mi ricordo bene.
Li mandi a me se i pecore, a Pomezia.
A Pomezia, bene. I gay dove...
Ma non ci sono le pecore a Pomezia, basta con questa storia.
I gay dove, volevi mandarli, i gay?
A Pomezia.
Pure loro a Pomezia, benissimo. Allora, non ti sei presentato, però, per applicare questo straordinario programma. No, ma ho capito. Alla fine... No, ho capito. È Parenzo.
Ma che è sto coglione? Chi è?
È un Riemma. E gli accogliano. Abbiamo accogliano. Abbiamo fatto la gran morale, la gran prostituta.
La morale, dove? Ti faccio la morale pure a te, ti faccio la morale. Ti faccio la morale pure a te, ti faccio la morale.
A Pomezia.
Ma vai a menà, vai a menà, vai a menà.
A Pomezia, mandiamo pure a questo, mandiamo
sì,
a Pomezia.
Sì, mandiamoli in esilio a Pomezia pure
a
questo.
Ma Marchino. No, Marchini.
Marchini, vabbè, Marchino lo vediamo.
Senti, ma cavaliere, io dico una cosa, la la Raggi oggi ha detto che è criminale pensare alle Olimpiadi. Tu che dici, cavaliere?
Ma che la facciamo? Dai, la Raggi, che la fai? Dai, smetti con sta Raggi, dai.
Che c'ha sta?
È un bidone, è un gran bidone, non so quello che dice la Raggi, dai.
È un bidone, dici,
un bidone. È un bidone, dai, un gran bidone, una grande montatura.
Beh, non è brutta però, non è un cesso.
Ma che la fai? Che la fai? È un cesso, bravo, è un cesso.
No, io non ho detto che è un cesso, ho detto...
ho detto io, dai, non c'è.
Ma perché è un cesso? Una ragazzina così, carina.
Ma no, non è buono, che è una donna sessuale, non è una donna bella, dai.
Cioè, non fa sesso, dice.
Non fa sesso, bravo, bravo, che hai detto te, mica l'ho detto io.
No,
okay. Tu l'hai detto.
Io non ho detto un cazzo. La roba è incredibile, guarda.
Ancora che abbiamo fatto il programma di Italia Morale, che è quello che si può fare a piedi per strada.
No,
Italia Morale, la morale.
Ho fatto un partito che dice che si può fare la pipì per strada, ho fatto un'alleanza con Marchino.
Scusa, la pipì per strada si potrà fare pure,
no? No, Italia Morale dice no, Italia Morale fa la pipì per strada, dice ha ragione Marchino, fa il culo e le pecore Pomezia.
Ma chi è? Ma qui si bisogna mandare a manicomio questo pazzo,
sì, lui è lui,
è un pazzo, questo è un pazzo a manicomio, eh.
Ma Salvini che dici di Salvini?
Salvini adesso sta qui un altro pazzo, Salvini pure un altro pazzo,
perché
Salvini, non pe- ma non prima che il voto suo Salvini, dai Salvini, no, non vale, dai,
dai,
che c'ha Salvini, non l'ho capito, dai. Che c'ha,
non vale niente Salvini, dai,
non vale sono... nulla, non vale nulla,
dai, sotto zero, dai,
sotto zero. Zero e non sotto ho capito c'era un grande programma, cavaliere, le la prostituzione, le case chiuse, i taxi. Come cazzo?
No, aspetta un attimo, i taxi sono che mi accende di Roma, da solo i taxi, gli autobus in periferia, vedo che andiamo solo i taxi, accende di Roma.
Ma ho capito, ma non ti sei presentato per applicare questo straordinario programma.
Ma questo, il 7 giugno, tutti i taxi, tutti a Colosseo i taxi, il 7 giugno. Li mandiamo tutti a Colosseo lì.
Ma perché il 7 giugno? Perché il 7 giugno?
Perché il 7 giugno escono i candidati, il 7 giugno.
E beh, che c'è?
I tassisti erano votati. Italia Morale, i nostri candidati.
Ma quali candidati che non c'è Italia Morale? Non c'è, cazzo, dovevi mandare i froci a Pomezia, i rom in mezzo alle pecore. No, ho capito, bravo, tu lo dici. C'è una Roma governata dai taxi al centro storico, gli autobus in periferia.
In periferia.
Le prostitute gratis per gli anziani, lo vogliamo dire questa cosa qua?
Tutti in periferia.
Ma chi in periferia?
Ma chi? Tutti.
Ma chi tutti? Chi?
Poi i mignotti in periferia.
Ma no, sì, pure i mignotti, dai, su, le mignotte no. Italia Morale, voti Italia Morale. Com'è che è? Voti Italia Morale.
Tutti Italia Morale.
Ma dove? Non c'è, non si presenta. Non ti sei più presentato.
Stiamo con Forza Italia.
Vabbè, ma è morta Forza Italia. Già era morta Forza Italia. Dopo la tua alleanza con Forza Italia.
C'è Berlusconi. Che comanda Forza Italia, dai!
Ma lo sai!
Dai che! Berlusconi è numero uno in Italia!
Ma tu numero uno di cosa?
E viva Marchini pure!
Ma vabbè, che.
Votiamo Marchini pure, votiamo!
Morto pure Marchini, morto anche Marchini!
Ma paese, ma rotti i coglioni!
Ciao, cavaliere, ti voglio bene! Cavaliere!
Forza Italia, tassisti!
Sì, va bene!
Sono i tassisti di Roma!
Ciao!
Ciao!
Ormai è tutto tutto degradato, tutto degradato ormai.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Siamo ad alti livelli qua, eh.
Radio 24. La passione si sente.